Io vi ringrazio e ringrazio ancora Padre Angelo, vi farò perdere un altro po' di tempo e andiamo avanti. Allora, è indubbiamente vero che è stato Benedetto XVI a unire questa doppia ricorrenza del Concilio e del Catechismo. E questa cosa è interessante perché non è scontata. Una parte delle persone oggi ritengono, secondo me a torto, proverò a dimostrarvelo, ma è bene che noi siamo coscienti di questo, ritengono che il Catechismo sia contro il Concilio. Cioè, ci sono molte persone che dividono queste due realtà, dicono, ma come si fa a celebrare insieme il ricordo del Concilio, che è una cosa, e il ricordo del Catechismo, che invece va in una direzione opposta, sostengono queste persone, no? Cioè, il Concilio è aperto, il Catechismo è chiuso, il Catechismo tende a portare indietro la catechesi, alla dottrina, e così via, no? Benedetto XVI, che ha lavorato all'uno e all'altro, Benedetto XVI è stato un teologo consulente del Concilio ed è stato il principale referente del Catechismo della Chiesa Cattolica per Giovanni Paolo II, è stato Giovanni Paolo II, Consiglio dei Vescovi, ad aver voluto questa realtà, invece ci ha insegnato, ci sta insegnando che c'è un legame profondissimo, di questo io dovrei pian piano arrivare a parlare, no? E se è vero quello che dice Benedetto XVI, che dice tuttora, anche se adesso non è più il Papa Benedetto XVI regnante, e io lo condivido pienamente, in realtà il Concilio non passa nella catechesi esattamente perché non passa il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, quando noi impareremo ad usare il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci renderemo conto che questo strumento è il catechismo più conciliare che c'è. Questa è la sfida, se volete, che assumo in proprio, no? Cioè, dov'è il Concilio nel Catechismo? Dov'è la novità del Catechismo della Chiesa Cattolica? Dov'è questa realtà estremamente nuova? Due battute ancora iniziali. Prima cosa, è chiaro che il Catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento antico ed è uno strumento nuovo, cioè ciò che noi dobbiamo mostrare è che è antico come la Chiesa, come Cristo, e che non c'è una catechesi che non sia antica, perché l'antico è veramente nuovo, cioè noi dobbiamo vedere in cosa ci insegna nella saggezza dei secoli, ma insieme com'è veramente nuovo. Se volete parlerò prima dell'antico e poi del nuovo, cioè cerco di mostrare questa doppia cosa, no? Seconda cosa, è importante capire la sua struttura, come è organizzato, qual è l'armonia interna, non come un sistema ma come un corpo, no? Perché, io mi sono più volte l'ho detto in alcuni ambienti che io frequento, di catecheti eccetera, se uno si limita a dire leggetelo, l'altro dice questo è difficile, complicato, sono troppi articoli, è un mattone, si dice a Roma. Cioè, la sfida noi la possiamo vincere solo spiegando come è fatto, non semplicemente dandolo o leggendolo, perché chiaramente è una cosa che ha una sua complessità, perché qui c'è tutta la fede cattolica, quindi chiaramente per forza di cose è una cosa complessa e che non va bene direttamente come strumento della catechesi, serve per la costruzione di un quadro, no? Allora, quello che io proverò a fare con voi è vedere la struttura, cioè da dove viene, come è strutturato, perché voi possiate nuotarci dentro, diciamo, possiate camminarci dentro tranquillamente, no? Io penso che se la Chiesa arrivasse alla fine dell'anno della fede, al punto che tutti i catechisti del mondo hanno un'idea, ci sanno nuotare dentro bene, già sarebbe un passo enorme, cioè avremmo fatto un passo nella comprensione, nell'amore della fede enorme. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, ma che è come tutte le cose semplici e poi decisiva. Voi sapete che il Catechismo è fatto in quattro parti e vi invito chi ce l'ha a prenderlo, a guardare l'indice, chi non ce l'ha poi l'indice ce lo guarda a casa, no? Proviamo a ragionarci insieme, a costruire l'indice senza guardarlo, chi di voi lo sa collabora. La prima parte come si chiama? Prima parte. La vita in Cristo è la terza parte, la prima parte, bravo, perché guardandosi, la prima parte è la professione della fede. Allora, vedete che non è un lavoro inutile, cioè fermarsi a lavorare, già questo mi dà senso, vuol dire che non sto sprecando il mio tempo e voi non state sprecando il vostro. La professione della fede. In questa parte dovremo vedere cosa c'è. c'è di nuovo, partiamo dalla parte antica, dentro questa parte c'è il credo, cioè c'è l'assoluta convinzione che perché ci sia una fede matura, adulta, bisogna arrivare ad amare il credo. Non basta dirlo, ma bisogna amare, credo in Dio Padre, Creatore, Onnipotente. La creazione è meravigliosa, l'onnipotenza di Dio, è tutta la fede. Che il Figlio, che Gesù sia veramente il Figlio di Dio, che sia veramente nato, veramente morto, veramente risorto, veramente disceso agli inferi, veramente asceso al cielo, che veramente ci ha donato lo Spirito, che questo Spirito ci dà la vita eterna, ci dà la Chiesa, il perdono dei peccati, il battesimo. Questa è la prima parte, cioè non c'è fede senza il credo. Prima facciamo il quadro e poi ci lavoriamo sopra. Seconda parte, diciamo i suggerimenti di chi ha l'indice aperto, si chiama la celebrazione della fede. Scriviamo, della fede. Questa seconda parte ha come struttura antica, poi vediamo il nuovo, ha i sette sacramenti. Prima le scriviamo, le comprendiamo e poi ci lavoriamo sopra. Cioè, fa capire che la catechesi non è qualcosa che semplicemente viene amato e professato con la parola, con il cuore, ma passa per un momento celebrativo. Cioè, la fede si impara cantando, ricevendo i sacramenti, essendo battezzati, confessandosi, ricevendo il dono della Santa Comunione, vivendo l'anno liturgico e così via, no? Mi interessa che voi capiate subito che questa struttura non è solo una struttura dei contenuti, perché appunto i detrattori del catechismo dicono qui sono tutti contenuti, a parte che i contenuti sono meravigliosi, cioè io non so come si faccia a non amare i contenuti in generale della vita, della letteratura, della filosofia e della fede, no? Di questo poi parleremo anche, i contenuti sono bellissimi, guai a disprezzarli, no? Ma soprattutto c'è un impianto che è pastorale, cioè la fede la si apprende riflettendo e amando il credo, ma la si vive celebrando la liturgia. Cioè, un bambino, un ragazzo, un catecumeno, un adulto, come diventa cristiano? Diventa cristiano partecipando all'Eucaristia, essendo battezzato. Voi sapete il dramma, chi di voi è catechista, quando c'è un bambino che viene a una riunione ma non viene la domenica a messa, è come se gli mancasse una gamba, perché voi non potrete mai fargli amare la messa spiegandogli. Cioè, il bambino ha bisogno di sentire il ritmo della messa, il silenzio, l'inginocchiarsi, la preghiera eucaristica, è il mistero, è l'incenso, il canto, cioè è entrare dentro un'esperienza. Detto sedicesimo, più volte ripetuto che la liturgia è la vera esperienza di Dio. Cioè, noi diciamo che la catechesi deve essere esperienziale, non c'è catechesi che non sia esperienziale, e poi a volte, non parlo di voi che siete bravissimi, ma a volte non c'è la liturgia. L'esperienza vuol dire fargli fare la partita a calcetto, che va benissimo, che va fatta, che io faccio per primo, vuol dire mangiare il dolce, mangiare la pizza, che va benissimo, no? Ma l'esperienza che non possiamo fare noi è la liturgia, dove Dio viene, non siamo noi a fare qualcosa. Il bambino già va in pizzeria, già va a calcetto con i suoi amici, no? Quello che gli manca è l'esperienza di Dio che viene. Notate fra l'altro che i catecumeni antichi partecipavano alla celebrazione della fede addirittura quando non erano ancora battezzati. Cioè una persona cominciava ad andare alla prima parte della messa, non alla liturgia eucaristica, ma ascoltava la parola, diceva Kyrie eleison, che faceva il digiuno delle ceneri, faceva le processioni, faceva le feste, ascoltava l'omelia, tutto questo quando ancora non aveva neanche il battesimo. A mio modesto avviso, questo fra l'altro fa capire che il problema di spostare la comunione o la cresima una prima e una dopo non è un problema, perché la cosa fondamentale è che l'Eucaristia sia al centro del cammino, non alla fine. Cioè il problema non è che un ragazzo delle cresime capisce l'Eucaristia perché io metto la cresima e poi un'ora dopo gli faccio la comunione o la stessa liturgia o l'anno dopo, ma che quando fa il cammino della cresima ci sia l'Eucaristia come centro, cioè ami la liturgia eucaristica mentre sta preparando la cresima. Uno che non ha fatto la comunione già sta dentro la liturgia, anche se ancora non riceve il corpo di Cristo, ma la domenica vede il papà, la mamma, il catechista, la chiesa, eccetera, che ama l'Eucaristia e quindi ha l'esperienza liturgica. liturgica, come potremmo dire dimensione della fede. Cioè questa parte, le altre due, non sono solo dei contenuti, ma sono anche delle dimensioni della catechesi. Quindi, in generale, la liturgia, potremmo dire. Terza parte, abbiamo l'esperto. Qual è la terza parte? Si chiama la vita in Cristo, così nel Catechismo della Chiesa Cattolica, la vita in Cristo. Notate, noi siamo abituati a pensare ad una trilogia di solito si dice la fede si organizza in parola, liturgia, carità, è diventato quasi uno slogan questa triade, no? In realtà, a parte che qui sono quattro, ma voi vedete che questa terza non si chiama carità, sebbene tratti della carità. Perché si dice la vita in Cristo? Perché si vuole dare subito l'idea che la vita in Cristo non è semplicemente la carità come abitualmente si intende come carità verso i poveri, i piccoli, i deboli. Ma, siccome in questa parte si parla dei 10 comandamenti, la carità è onorare il padre e la madre, la carità è non uccidere, la carità è non selezionare i bambini Down alla nascita, la carità è non desiderare la roba ad altri, la carità è avere una parola che non mente, avere una parola che se è data è non desiderare la donna ad altri, non commettere adulterio, non uccidere. Cioè la carità è la vita, la carità non è un ambito, ma la carità è il fatto che l'amore di Cristo è capace di trasfigurare la vita familiare, l'innamoramento, la famiglia, la giustizia, il lavoro, la politica, eccetera, no? Cioè tratta di tutti i 10 comandamenti. Se noi trascurassimo questa parte, noi con i bambini, per esempio, prendiamo la catechesi dei bambini, ma lo stesso vale, possiamo fare un'attività per i poveri, per i missionari, eccetera, ma noi parliamo della famiglia, i bambini, della vocazione al matrimonio, del diventare padri o madri, dello studiare in maniera da essere veramente, sfruttare quell'occasione per poter generare un mondo migliore. Cioè lo studio fa parte della carità. Se noi parliamo direttamente della carità, c'è il rischio, dimenticando i 10 comandamenti, che la persona pensi lo studio non è carità, la mia famiglia non è carità, mia nonna non è carità, voler bene a papà e mamma non è carità, voler bene. Invece dentro questa realtà sono tutti i 10 comandamenti. È chiaro che i comandamenti, lo vedremo, sono illuminati dall'amore, come dice il Concilio, cioè l'amore è ciò che dà luce, ma questo amore non può dar luce se non restano presenti gli ambiti dei 10 comandamenti che sono costitutivi, no? E di nuovo notate, qui non si tratta semplicemente di dare dei contenuti, cioè è chiaro che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice dobbiamo parlare di 10 comandamenti, non c'è una catechesi senza una presentazione del messaggio cristiano della vita nuova in Cristo, no? Ma non è semplicemente quello che tu devi fare, è ciò che la comunità mostra come vita rinnovata, cioè un bambino deve vedere i suoi catechisti che vivono la gioia di essere sposati dopo tanti anni. Cioè deve vedere che quell'idea di vita di amore è veramente possibile ed è veramente lieta, è veramente un Vangelo. Gli ultimi papi hanno ripetuto che c'è un Vangelo della famiglia, a me piace moltissimo questa realtà, no? Voi sapete che alcuni dicono il Vangelo è Cristo, la famiglia è un'altra cosa, cioè la famiglia discutiamone con la sociologia, con la psicologia, no, la famiglia appartiene intrinsecamente al messaggio biblico dell'Antico Testamento e al messaggio neotestamentale, al punto che se non c'è la famiglia, per esempio, non c'è più il Vangelo. La famiglia non è una inculturazione occidentale, tardiva, ellenistica, ma Gesù è quello che fonda l'indissolubilità del matrimonio, cioè è talmente centrale questa cosa che è uguale alla croce, è uguale alla risurrezione, è uguale al messaggio stesso di Cristo, cioè Cristo dice io sono il Cristo che muoio per i vostri peccati e dice il marito è colui che muore per salvare la moglie e la moglie è colei che offre la sua vita per il marito, cioè la famiglia e il Cristo sono la stessa cosa. Così come la fecondità, l'amore per i bambini, così come il dono per i poveri, così come il valore della passione per la vita. Cioè dentro questa cosa c'è un elemento costitutivo. Quarta cosa, che noi dimentichiamo perché noi siamo, non voi, ripeto, allargo il discorso. La quarta cosa che è nel catechismo della Chiesa Cattolica, poi vediamo da dove viene tutto questo, invece si chiama, porta come titolo, la preghiera cristiana. Questa quarta parte, la preghiera cristiana, evidenzia che perché ci sia una fede matura, e anche una fede bella, non basta la preghiera comunitaria liturgica, ma io devo pregare da solo. Cioè l'educazione alla fede implica che io aiuti una persona a pregare quando non c'è nessuno, quando si chiude la porta della camera e il Padre tuo vede nel segreto. Io dico il Padre nostro. Dentro questa preghiera, dentro questa parte, fin dagli inizi della Chiesa, si insegnava a pregare con il Padre nostro. È evidente questa cosa, che questo dialogo è la vita interiore mia, ma è una vita che mi fa uscire da me perché mette in relazione con il Padre. Diceva un liturgista molto bravo, laico, in questo ultimo periodo, che con il vero rapporto padre-figlio, già a livello umano, non è che il padre ti dà quello che tu gli chiedi. Perché se tu al padre gli chiedi 8 volte la Nutella, lui non te la dà da bambino, te la dà una volta e poi dice, il padre non è che ti dà quello che gli chiedi, però ti ascolta. Tu gli puoi dire qualsiasi cosa, gli puoi dire la cretinata più grossa, sapendo che lui dirà, hai sbagliato, ci vederà sopra, ti darà un bacio e ti dirà vai avanti. Cioè, il rapporto con il padre è un dialogo. Dire il Padre nostro vuol dire che dentro l'animo della persona nasce la scoperta che io ho il diritto, la libertà, la possibilità, la grazia di parlare con il Padre, e questo Padre è Dio. Dove noi vediamo questo? Da dove viene questa struttura che appunto voi trovate rispecchiata nel libro? Il nostro esperto ci ha aiutato a trovare queste parti. Allora, questa struttura diceva e dice tuttora, se lo potessimo interrogare facendolo uscire da Castel Gandolfo, Ratzinger, viene dal catecumenato della Chiesa antica. Cioè, la Chiesa antica, nell'esperienza della preparazione al battesimo di coloro che erano pagani o che erano ebrei, quando un greco, un latino, un egiziano, un persiano, eccetera, chiedeva di diventare cristiano, che cosa avveniva? La Chiesa ha creato una sua esperienza di trasmissione della fede, uso volutamente la parola esperienza, ha creato un'esperienza senza fare un convegno e studiare a tavolino questa cosa. Questa struttura in 4 parti non viene da un concilio, non viene da qualcuno, da alcuni teologi che sono messi a fare un'enciclopedia sulla catechesi, eccetera. Viene dall'esperienza, cioè man mano che un latino, un greco, un ebreo veniva battezzato, la Chiesa d'Alessandria d'Egitto, la Chiesa di Antiochia di Siria, di Gerusalemme, di Roma, la Chiesa delle Gallie, la Chiesa dei Sassoni, la Chiesa dell'Inghilterra e così via, si rendeva conto che questi 4 elementi c'erano sempre. E li ha strutturati in maniera che noi li ritroviamo nella Chiesa antica senza che nessuno abbia dato il comando all'altra Chiesa di fare così. Provate un po' a capire che cosa succede, cioè qual è il nesso di queste cose. E questo è l'antico, poi vedremo in che maniera il Concilio innova su questa struttura, cosa mette di nuovo pur conservando questa struttura. Allora, perché il credo? Innanzitutto rendetevi conto, questo è molto interessante, che il credo, a differenza di quello che si pensa, è la cosa più antica che noi abbiamo nella trasmissione della fede. Di solito l'idea è che c'è prima la Bibbia, il Nuovo Testamento, e poi dopo viene il credo. Cioè il credo, dicono alcuni, se l'ha inventato Costantino, se lo sono inventati i padri della Chiesa, se lo sono inventato chissà chi, no? Se ci pensate, il credo è più antico del Nuovo Testamento, perché il credo è di origine battesimale, lo troviamo già in Matteo 28, andate e battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che cosa vuol dire? Che quando Marco, Matteo non avevano ancora scritto il Nuovo Testamento, Paolo non aveva ancora scritto le lettere, sul Tevere i primi cristiani, perché sapete, si battezzava nell'acqua corrente, non c'erano i battisteri ancora, no? Cioè si scendeva a un corso d'acqua, come al Giordano, così al Tevere, o all'Aniene, o metteteci quello che volete voi, all'Arno e così via, Credi nel Padre? Credi nel Figlio? Credi nello Spirito Santo? Credo, credo, credo. Io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Cioè il credo non è una formula innanzitutto dogmatica, ma il credo è una preghiera di lode, è una preghiera in cui si esprime la sicurezza che il mondo non esiste a caso, è la gioia di dire ma la mia vita l'ha fatta Dio. Il battezzato dice io credo che Dio mi ha creato, io credo che l'universo intero, la mia famiglia, gli uomini, l'impero romano, Dio c'entra, Dio è il creatore, non viene a caso questo mondo. Io credo che questo Dio onnipotente ha mandato il suo figlio, che questo figlio ci ha donato lo spirito, che nello spirito c'è il perdono dei peccati, la vita eterna e così via, no? Allora il credo è costitutivo perché esprime la novità della fede cristiana, cioè nel credo noi abbiamo condensato tutta la novità dell'essere cristiani. In quelle poche parole c'è tutto. Sapete, è molto interessante anche a livello anche catechetico, almeno un attimo, anche se i ragazzi possono essere non particolarmente formati teologicamente, fargli vedere il credo battesimale, quello che noi diciamo a Pasqua, ai battesimi, alle cresime in alcuni momenti, quello degli apostoli, che è ancora probabilmente un credo sempre battesimale, cioè non è un credo teologico, e poi il credo niceno-costantinopolitano, quello sì è un credo voluto per evitare il pericolo di alcune eresie, ma vi accorgete che la formula trinitaria Padre, Figlio e Spirito Santo è la stessa in cui la parte del Figlio si amplia man mano che ci sono le controversie cristologiche e così via, no? Ma la struttura del credo è la stessa, e noi nella liturgia diciamo il credo dopo la parola e l'omelia per dire quello che il Vangelo ci ha annunziato noi lo crediamo, cioè è la risposta dell'assemblea a ciò che è stato proclamato nella parola. Dio parla e il popolo dice io credo in Dio Padre Onnipotente, io credo nel Figlio, io credo nello Spirito, cioè ha un valore liturgico il credo. La Chiesa antica, come sapete, lo consegnava e voleva la restituzione, e tutt'oggi nel catecumenato si fa così, cioè c'è la traditio e la redditio, c'è un momento in cui i catechisti dicono questo è il credo, amalo, studialo, prega, rifletti, eccetera, e il sabato santo il catecumeno prima di essere battezzato dice questo è la mia fede, cioè la fede della Chiesa è la mia, è la nostra, noi crediamo, in questo noi sono entrato anch'io. Perché è un elemento costitutivo? Perché il catechismo lo riprende? Perché è immancabile, no? Notate anche, se volete, in maniera provocatoria, perché non c'è la Bibbia, cioè perché nella trasmissione della fede per certi aspetti è più importante il credo della Bibbia? È chiaro che per altri aspetti è più importante la Bibbia del credo, no? Ma perché? Perché il credo, potremmo dire, è come la sintesi di ciò che la Bibbia dice. Cioè, se io ho letto tutta la Bibbia, ma non arrivo a dire il credo, la Bibbia non mi è servita a niente. Cioè, la Bibbia, cioè leggere Genesi deve arrivare a dire io credo in Dio Padre Creatore Onnipotente. Leggere il Vangelo vuol dire arrivare a dire io credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Cioè, il credo mi dà quella sintesi che mi permette di essere in qualche modo, di avere un filo che mi fa stare dentro la Bibbia, che non mi fa perdere, che mi dice che la Bibbia non è una cosa sconclusionata, ma anzi ha un messaggio semplice e straordinariamente chiaro. Se ci pensate, noi amiamo giustamente molto la Bibbia, io sono biblista, so che voi lo usate tanto, no? Ma se voi date da leggere a un non credente la Bibbia, non ci capisce niente. Dategli il libro del Levitico, le genealogie di Genesi, sapete che è l'esperienza di tantissimi, da ragazzi hanno cominciato a leggere la Bibbia, arrivano al capitolo decimo della Genesi e si fermano, perché non gli interessa, perché la Bibbia è un libro veramente complicato. Il credo ti porta al cuore, e infatti la gente poi le domande che vi fa, e per questo il credo per certi aspetti è più di annunzio rispetto anche alla Bibbia, no? La persona vi dice ma il male da dove viene? Ma il peccato originale è vero o non è vero? Ma Adamo ed Eva, cioè Dio ha creato l'uomo o l'uomo della scimmia? Ma gli angeli ci sono o non ci sono? Ma la Madonna è vergine? Cioè la domanda è secca, non è raccontami ta ta ta. La persona vuole all'inizio mettere alla prova la solidità della fede. E notatelo che è converso, cioè se la fede è debole, per esempio noi abbiamo tantissime persone che dicono ma io la Chiesa la amo, mi piace, il vostro parroco è simpatico, è generoso, è accogliente, eccetera, però io alla vita eterna non ci credo, però io non ci credo che Gesù è vero Dio, è vero o falso? Vuole sapere la verità anche su questa cosa, non vuole sapere cosa dice il libro del Levitico su di lui, ma cioè... Se una persona non crede nella vita eterna, in realtà la sua fede è veramente debole. Cioè, l'essere dentro il credo è decisivo per la maturità della fede. Il dramma di oggi è che noi abbiamo delle persone che dicono, ma io, Gesù mi piace, ma il mondo non l'ha creato Dio. Dio non può creare. Sì, mi piace, ma Gesù non è risorto. Sì, mi piace, ma il battesimo non mi serve, ma il giudizio dei morti non ci sarà, perché tanto siamo tutti buoni, tutti andiamo in paradiso, che serve che Dio giudica il mondo? Cioè, la crisi del credo è in realtà la crisi della serietà dell'esperienza di fede. Solo quando uno realmente è ancorato qui dentro, la sua fede è da adulto, la sua fede è una sfida, è una fede che può reggere il colpo della critica, del dolore, della vocazione e così via, no? Ma, dicevamo prima, seconda cosa, questo credo ha veramente bisogno dell'esperienza. La Chiesa antica, appunto, mentre aiutava le persone, perciò dicevano, voi cristiani cosa credete? E loro dicevano, noi crediamo che la materia viene da Dio, l'anima viene da Dio, che il mondo viene da Dio, noi crediamo che... Ma insieme loro gli dicevano, questo Dio, se tu lo vuoi incontrare veramente, ne vuoi fare esperienza, dicevamo, tu hai bisogno del sacramento, cioè non basta che lo credi, ma lo devi toccare con mano, anzi meglio, è lui che tocca te, non sei tu che tocchi lui, perché è lui che viene, lo tocchi nel sacramento. Facevo già nel primo incontro raccontavo una cosa che è veramente molto bella, l'ho sentita da un vescovo per un 25esimo di un'ordinazione, lui voleva spiegare perché per quella comunità il sacerdote era importantissimo e diceva, quando dicono che noi crediamo perché Cristo è risorto ed è vivo, diceva, a me non mi basta, perché se Cristo è risorto ed è vivo ma è lontano, io, scusate l'espressione mia, non del vescovo, ci faccio la birra. Cioè la cosa fondamentale perché io sia credente e sia gioioso nella fede è che Cristo è risorto e vivo ed è qui, adesso con me. La liturgia, il sacramento, è ciò che fa sì che Cristo sia non solo risorto e vivente, come dice il credo, ma sia presente nell'oggi della mia vita. E faceva questo esempio, no? Diceva, immaginatevi un ragazzo, forse qualcuno di voi è così, che è follemente innamorato di una ragazza, che non mangia quando pensa a lei, o che mangia troppo, cioè, che è innamorato pazzo. Gli dicono, la ragazza che ami è viva, ma sta in America e dall'America non verrà mai a trovarti. Questo, di avere una ragazza che sta in America, ci fa la birra, cioè quella ragazza la vuole baciare, ci vuole parlare, la vuole abbracciare, ci deve stare vicino, deve passeggiarci insieme, cioè è la presenza della persona amata che fa l'amore. Se Cristo è, come dice il credo risorto, ma non è qui adesso, sì, va bene, ma non è che ci faccio più di tanto, cioè la liturgia che cosa dice? Che quel Cristo che è risorto, quando nell'Eucaristia si dice questo è il mio corpo, è lui che dice questo è il mio corpo e ti dà il suo corpo, cioè tu hai l'amore di Cristo che ti tocca, lo abbracci, lo baci, lo stai insieme, stai nella comunione, non sei solo, sei veramente con il Signore. In questo senso non c'è fede senza la celebrazione, cioè non esiste una fede che sia solo fede senza la celebrazione, ma la maturità della fede è la fede confessata, professata e la fede celebrata, cioè è la consapevolezza che quando io dico il mio peccato e mi sento dire io ti assolvo, Cristo mi sta perdonando, non mi sta mandando un messaggio via Facebook, non mi sta dicendo una chat, lui è lì. La Chiesa antica appunto sa che non c'è trasmissione della fede senza la liturgia e i sacramenti. Notate questa cosa particolarissima, cioè noi siamo in un mondo in cui sembra che noi facciamo tutto, cioè sembra che la fede sia una nostra scelta, cioè io sono cristiano perché decido di esserlo. Invece la fede cattolica dice no, tu sei cristiano perché ricevi il battesimo, cioè non perché tu decidi di diventare cristiano, ma perché un altro ti battezza. Tu non sei figlio perché decidi di amare tuo padre, ma tu sei figlio perché tuo padre decide di generare te. Cioè il primato sta nel padre, non nel figlio. Io dicevo ai catecumeni, lo dico ogni anno ai catecumeni che si preparano al battesimo, voi avete già deciso di essere cristiani, ma finché non arriva Pasqua, la notte in cui siete battezzati, voi non siete cristiani, perché non siete voi a farvi cristiani, è la Chiesa, è Cristo che vi fa cristiani. Allora senza sacramento non c'è la realtà della presenza di Dio. Ma terza cosa, questa presenza veramente rinnova la vita. Cioè questo Vangelo, se è vero, ha qualcosa di straordinariamente antico e nuovo da dire alla vita. Ha un'idea di amore uomo-donna, di amore generazione bambini piccoli, di amore per lo studio, di amore per la creazione, di amore per la povertà, di amore per la storia. Cioè, se non c'è una vita in Cristo, ma tutto questo a cosa serve? Non serve a niente. Cioè, la vita in Cristo mi fa vedere che da questa presenza di Dio veramente nasce una vita nuova, veramente c'è una novità di vita che esplode, fiorisce. Voi sapete che il paradosso questo è un dramma in cui noi ci troviamo, perché noi siamo continuamente sotto attacco, sotto scacco, serenamente, con grande tranquillità, no? Ma il paradosso del rapporto fra i cristiani e alcuni intellettuali, alcune visioni del mondo, è questo. Cioè loro ti dicono, tu sei cristiano, cioè essere cristiano è questo, cioè è la fede e la celebrazione, finché tu stai nella tua chiesa a fare la cresima, la comunione, il battesimo, a dire che Dio è padre, figlio e spirito, a me mi sta pure bene, basta che tu non vieni a parlarmi della famiglia, della politica, delle coppie gay, dell'aborto, dei down, cioè tu non devi entrare nei problemi della vita. Cioè è come se la fede fosse sganciata dai problemi della vita. E noi in realtà abbiamo delle catechesi, dei cammini catechesi, che non parlano mai dei problemi della vita. Abbiamo dei cammini di cresima in cui non si parla mai della famiglia, per esempio, mai della vocazione del ragazzo, mai del fatto che diventeranno padri. Secondo me è molto importante che un bambino già a 10 anni qualcuno gli dica tu studi perché diventerai padre. Cioè non è che studi per prendere 10, tu studi in vista di una cosa grande, cioè la Chiesa deve presentare i grandi obiettivi. Tu, se tu studi ma non diventi padre, a che ti serve studiare? Ma tu studi perché tu dovrai insegnare a uno l'italiano, tuo figlio, dovrai insegnargli il bene e il male, dovrai imparare a difenderlo dal pericolo, cioè tu sei in una vista, cioè un obiettivo grande, non piccolo, non hai l'obiettivo di come passare il weekend, cioè è un obiettivo che ti prenderà tutta la tua vita, è una cosa grande, no? Allora, da un lato dicono, la fede non deve entrare nella vita. Poi, una volta che alcuni cristiani abboccano questa ipotesi e quindi parlano solo della teologia del Padre, Figlio e Spirito Santo, parlano solo e non parlano mai della famiglia, poi dicono, ma la fede non serve a niente perché la vita va bene anche senza Dio. Cioè, queste cose sono talmente sganciate che tanto abbiamo tutte le stesse idee sulla famiglia, sul matrimonio, sulla guerra, sulla pace. Cioè, la fede diventa insignificante. Se voi non parlate dei grandi temi, alla fine la fede non ha niente da dire della vita. E allora a che serve credere? Cioè, se la fede non aggiunge niente alla vita affettiva, o addirittura secondo alcuni la peggiora, cioè se io divento cristiano la mia vita affettiva viene castrata, viene inglobata in degli schemi, ma allora è meglio non essere cristiani. Cioè, vale la pena essere cristiani se questo benedetto Dio mi aiuta a guardare con più speranza la donna, l'uomo, al bambino, a mio nonno, a mio padre, agli anziani, alla politica. Cioè, questa fede deve avere una visione del mondo. Non può essere su una fede intraecclesiale, dove noi nella catechesi parliamo solo di ciò che riguarda dentro la Chiesa e non di ciò che questa fede ci dà come luce sulla vita. Pensatemi, per esempio, nell'Antico Testamento e nel Nuovo è chiarissimo, cioè l'Antico Testamento si parla di c'è il regno, c'è la questione della politica, c'è la questione del culto, c'è la questione degli arredi sacri, della bellezza, dell'arte, cioè c'è tutto nell'Antico Testamento, e così nel Nuovo Testamento, le tasse del Tempio, San Paolo che dice obbedite ai sovrani perché questo è giusto, cioè c'è tutta la struttura statale. Come lo faceva la Chiesa antica questo? Da un lato chiedeva di convertirsi. Voi sapete che alcuni mestieri erano vietati per il battesimo, per esempio un gladiatore, se non smetteva di fare il gladiatore non veniva battezzato. Cioè non poteva essere battezzato uno che viveva per uccidere degli altri. Uno che era scultore di idoli, faceva le statue, non poteva diventare cristiano se non lasciava il lavoro di scultore delle statue delle divinità pagane politeiste, no? Ma d'altro canto, non solo c'era una conversione, ma avveniva una presentazione, una testimonianza di vita cristiana. Un esempio, se volete, voi siete bravi in questo, in altre parrocchie non è così scontato, no? Pensate che tanti bambini, tanti ragazzi, per esempio, non sanno cos'è una famiglia unita, cioè vivono con i genitori separati, con due papà, tre mamme, cinque nonni e così via, no? Cosa vuol dire che se c'è una catechista donna, per esempio il fatto che ogni tanto venga il marito, cioè fa vedere che la famiglia la si può vivere perché loro la vivono. Se ha dei problemi può chiamare una coppia di nonni, può chiamare, ma la testimonianza di due che si vogliono bene fa capire al bambino, fa desiderare al bambino di diventare uno sposato. Cioè il pagano vedeva che le coppie cristiane erano serene e diceva: io voglio avere un matrimonio così. Cioè Cristo è capace di farmi vincere. Cioè era quel cammino che permetteva di intravedere la possibilità di una vita nuova. La quarta cosa è altrettanto importante: la Chiesa antica si è abituata proprio a consegnare il Padre Nostro, cioè è tutt'oggi nel catecumenato, come c'è la consegna del credo, c'è proprio un giorno in cui c'è la traditio simbolica, cioè il sacerdote legge il credo, chiama il catecumeno dinanzi a tutti, l'avete visto fare varie volte nella liturgia, gli consegna il credo, dice: questo è il credo, tutta l'assemblea lo proclama, imparalo, studialo, amalo, rifletti, eccetera, ce lo ridarai prima del battesimo. Così la Chiesa antica consegnava il Padre Nostro. Cioè c'era proprio, e tutt'oggi nel catecumenato c'era e c'è, si sembra sempre che noi parliamo di cose di mille anni fa che sono le cose di oggi, no? Cioè adesso avverrà a Roma, viene la quinta domenica di Quaresima, i catecumeni vanno a San Giovanni Laterano, il vescovo gli legge Vangelo di Matteo, il Padre Nostro, gli dice: questa sarà ad oggi la vostra preghiera. Notate, questo è molto interessante, il Padre Nostro non è una preghierina. Il Padre Nostro, la Chiesa antica, spiegava le sette richieste, sono sette richieste, una per una, e spiegare le sette richieste vuol dire aprire un mondo di vita interessantissimo. Pensate per esempio a cosa vuol dire la tentazione, cioè Signore non ci indurre o non lasciarci sole. Per me la cosa più importante non è il verbo, il vero problema è che cos'è la tentazione. Cioè se io devo spiegare cos'è, devo spiegare che la nostra vita è tentata, la nostra vita non va verso il bene, ma c'è uno che fa gli sgambetti. Chi è questo che fa gli sgambetti? Che cosa vuol dire che io devo superare la prova, che io devo essere forte, no? Cosa vuol dire liberaci dal male? Cosa vuol dire darci il pane quotidiano? Cioè, qual è il pane quotidiano? Di quale pane abbiamo bisogno per vivere? Cos'è il pane? Cos'è che dà alimento alla vita? Se volete anche concretamente, no? Un catechista, per esempio, delle comunioni, non è che dice impariamo, cioè sul Padre Nostro potrebbe fare un mese di catechesi, cioè 4-5 riunioni, potrebbe fermarsi lì in maniera che le persone amino veramente quelle sette frasi. Pensate per esempio, siamo una parrocchia francescana, lo diciamo già prima, voi sapete che San Francesco d'Assisi ha fatto di suo pugno un testo autentico, c'è il commento al Padre Nostro. Cioè Francesco d'Assisi si è sentito in dovere di spiegare il Padre Nostro. Secondo me, se voi lo leggete, lo trovate in tutte le fonti francescane, un testo meraviglioso, probabilmente era in realtà un canovaccio di una predicazione orale, cioè come se uno avesse degli appunti, allora sono come delle parole, per esempio tentazione, tentazione nascosta, evidente, immediata, costante, cioè lui praticamente una volta che aveva quelle quattro parole, poi parlava in piazza a Roma e diceva: allora io mi devo ricordare di dire cos'è che la tentazione ti arriva all'improvviso, tu stai bel tranquillo, arriva la segretaria e ci prova con te, oppure arriva la malattia, oppure la tentazione può essere persistente, oppure può essere nascosta, una cosa che sembra bene e poi tu scendi dentro e ti accorgi che è una fregatura. Cioè la tentazione è una cosa che va capita, perché io nella preghiera chiedo a Dio che mi sostenga dentro la tentazione, no? Questo Padre Nostro quindi strutturava, cioè dava una struttura, no? Quando una persona aveva una preghiera personale, la sua fede era solida, Cioè una persona che prega, che prima di prendere una decisione, prima di stare 3 ore a chattare con la segretaria, dice: Signore, ma faccio bene o faccio male, fai che faccio. Quella persona è, come dire, ha una saldità, una solidità, cioè non cade subito nel male, perché ha una solidità, mentre una persona che non prega ha una debolezza, cioè finisce delle cose senza chiedere prima a Dio se quelle cose vanno bene o vanno male, senza affidarle a Dio, no? Si potrebbe dire che queste 4 realtà sono un po' come le 4 gambe del tavolo, cioè se voi togliete una gamba, o una gamba un po' più corta, il tavolo non è che non regge, però vi siete accorti quando c'è un tavolo che voi vi appoggiate e mangiate la pizza, ci dovete mettere la zeppa di carta, perché quella cosa si muove continuamente, cioè non ha una solidità. Se voi mettete, manca un pezzo, questa cosa è fragile. Padre Maurizio, un carissimo amico che sta all'ufficio catechistico, fa un altro esempio. Lui dice: si potrebbe anche dire che in realtà la prima, la seconda e la quarta sono come 3 gambe, perché in realtà su 3 un tavolino a 3 gambe si regge. Se io ho queste 3 gambe ci posso poggiare la vita in Cristo, cioè se io ho la gamba della fede, della liturgia e della preghiera personale, in realtà io su queste gambe posso poggiarci una scelta vocazionale, posso poggiarci una testimonianza, l'affrontare una sofferenza, l'affrontare un tradimento, cioè ho una solidità che regge. Ma se io appoggio la vita in Cristo solo su 2, è solo un gioco per farvi riflettere, no? Cioè vuol dire che è traballante, non si sostiene. Ed è vero, cioè una persona che non prega è a rischio, una persona che non va a messa, per esempio la sua vita matrimoniale è più debole, la sua disponibilità a lasciarsi truffare o a non pagare le tasse o a non essere serio sul lavoro, cioè queste cose ti sostengono veramente. La certezza che Dio giudicherà il male ti dà una forza nell'affrontare i problemi della vita, no? Può essere utile, anche se non è il tema primario di questa sera, ma voi sapete che ci sono una serie di persone che giustamente stanno dicendo che bisogna recuperare l'ispirazione catecumenale della catechesi, cioè la catechesi per rinnovarsi deve riprendere ciò che è antico come il catecumenato, no? E di solito come traducono questa cosa? La traducono come una scansione cronologica, cioè siccome nel catecumenato di antico e nel RICA, il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, è l'abbreviazione dell'espanso, rito iniziazione cristiana adulti, RICA, RICA, siccome lì si consegna prima il credo, poi il Padre Nostro, allora alcuni dicono nel cammino per esempio dei bambini l'iniziazione cristiana dobbiamo dare prima il credo e poi diamo il Padre Nostro, cioè facciamo 2 celebrazioni come fanno gli adulti, così facciamo con i bambini. A mio modesto avviso questa cosa non è tanto sensata, cioè è quello che conta, la vera ispirazione catecumenale è non dimenticare queste 4 dimensioni, ma queste 4 dimensioni non vanno tenute in questo ordine, perché cambia molto da un bambino a un ragazzo e un adulto. Per esempio un bambino, voi vedrete che subito dice il Padre Nostro, cioè il bambino comincia non con il credo, ma comincia con la preghiera fatta a casa la sera per addormentarsi. Il credo lo potrà ricevere dopo, lo potrà riflettere dopo, potrà approfondirlo. Cioè se io mi ancoro a qualcosa che è dell'adulto, non riesco ad aiutare veramente un bambino piccolo. Il bambino parte sempre dalla ritualità. Il rito paradossalmente è la prima cosa, cioè entra dentro una sequenza di azioni ordinate dove attraverso la preghiera io entro in relazione con Dio e pian piano lo capisco. Ma se io cominciassi con un vino dicendo della stessa sostanza del Padre discese agli inferi, cioè può anche andar bene, ma poi il bambino me lo domanderà questo, alcuni bambini te lo domandano, ma non è questo il primo punto, cioè questo arriverà dopo. Allora approfittare di questa sapienza vuol dire non dimenticare queste 4 realtà. Vi facevo prima l'esempio, no? Quando manca la liturgia è un dramma, cioè un bambino impara il giovedì santo andando la notte, uscendo di casa, stando alcuni minuti in silenzio a pregare insieme a Gesù nel Getsemani, sia fatta la tua volontà. Quella cosa per certi aspetti è più forte ancora di quando io faccio la riunione solo con lui. Cioè la ritualità liturgica è enorme, la testimonianza di vita dei genitori, la preghiera personale, il credo. Cioè sono dimensioni in cui non posso separare, non posso prescindere una dall'altra, le devo continuamente far giocare, e la fede cammina muovendosi in queste direzioni. Due cose ancora su questo schema. Notate, la forza di questa realtà, che appunto il catechismo riprende dall'antico, è la forza di uno schema sintetico. Cioè il credo è realmente sintetico. Questo perché è forte, perché è bello, perché è importante? Perché aiuta a uscire dalla confusione. A volte la catechesi non regge perché è estremamente confusa, cioè io passo di palo in frasca, un giorno parlo del regno di Dio, un giorno delle parabole, un giorno parlo di un fatto successo sulla cronaca, un giorno parlo del Papa, la persona dice sì, ma noi, cioè, dov'è? Mi fai capire un'armonia? La tradizione della Chiesa, l'esperienza della Chiesa ha imparato che la fede può essere detta con poche parole. La vita in Cristo può essere capita con poche parole, la preghiera può essere capita con poche parole. Poi tu pregherai in mille modi, ma tu devi capire che tutte le preghiere sono riconducibili a queste sette richieste, che tutti i problemi della fede sono riconducibili a ciò che il credo dice. E questa sintesi, potremmo dire, non è la sintesi di un sistema, perché l'accusa che viene subito fatta, ma il credo è come una specie di gabbia, è come una cosa che è talmente oggettiva da essere astratta, no? Forse qualcuno di voi conosce Hegel era un filosofo che sistematizzava tutto, faceva talmente un sistema che non c'era più dentro la vita, cioè era importante la sua idea, ma dentro il sistema non c'era poi la vita reale delle persone. Il credo non è un sistema, è una sintesi. La sintesi può assumere la forma del sistema, Hegel, ma può assumere la forma di un'armonia, di un corpo. Il credo è un corpo armonico, non è un sistema, ma è un corpo dove le varie parti hanno un legame indissolubile fra di loro. Pensate all'esempio più semplice, no? Cioè, il primo articolo credo in Dio Padre Creatore, l'ultimo credo alla vita eterna. Come posso staccarli? Cioè, se io credo in Dio, ma Dio può farci nascere per farci finire nei vermi, cioè, se credo in Dio, Dio mi regalerà la vita eterna, cioè, se c'è la creazione, Dio crea l'uomo per sempre. Ma se c'è la vita eterna, prendiamo il punto di vista opposto, se c'è la vita eterna, ma la vita eterna ci può essere se non c'è Dio, cioè, se Dio non c'è, noi veniamo solo dalla materia, solo dall'evoluzione, è chiaro che la vita eterna non esiste, cioè, se io non posso credere che il mio amico morto in motocicletta mi sta pensando, mi ama, perché se Dio non c'è, il mio amico morto in motocicletta è morto e basta. Se la sua anima mi ama adesso, può continuamente accompagnare, se mio padre è morto può pensare, e perché c'è Dio che lo fa vivere, che dà vita alla sua anima, cioè la vita eterna è legata alla fede in Dio. Non è un sistema, è un corpo, è un'armonia, è un'articolazione dove ogni cosa può sussistere solo nell'insieme. Ne togliete il credo Dio Padre Creatore, niente del credo ha significato. Allora Gesù non è il Figlio, allora lo Spirito Santo non può mandarcelo perché Dio non c'è, allora la vita eterna non esiste, allora non siamo liberati dal male, allora non c'è il battesimo. Cioè, è un'armonia, è la vita di Dio che ci viene donata, no? E così gli altri. Cioè, il catechismo ci vuole ricordare che avere delle sintesi rende la vita semplice, chiara, cioè ti fa comprendere gli snodi fondamentali che ti danno un orizzonte in cui vivere. Mentre se non ci fosse questa sintesi, noi saremmo nella confusione più totale. Pensate quanto questa è un po' la cifra del nostro tempo, no? Noi abbiamo dei ragazzi, degli adulti, che sono confusi, cioè non capiscono A, B, C, D, dove stiamo andando, cos'è bene, cos'è male, cos'è la vita, chi è Dio, se le religioni sono uguali, se non sono uguali. Cioè non sono capaci di elaborare una sintesi che è tipica dell'uomo adulto, dell'uomo maturo. Seconda cosa, questa realtà è così essenziale, è così, se volete, essenziale perché l'esperienza della Chiesa antica l'ha fatta emergere, è emersa quasi, ripeto, senza che nessun concilio la stabilisse, che quando si è arrivati a scrivere i primi libri, nel 1500, è stata accolta dai cristiani di ogni confessione. questa struttura emerge già nel Medioevo, ma noi la troviamo nei missionari che vanno a evangelizzare l'America Latina o le Filippine. Cioè, quando si trova uno spagnolo, un francescano, per esempio, che va in Messico e dice: che cosa bisogna dire a queste persone che si avvicinano, che amano questa realtà? Sapete che realmente quelle popolazioni non ne potevano più dei riti maio, aztechi, di questa uccisione di guerrieri sulle pirate, cioè sentivano che c'era una grandezza del cristianesimo. E dicevano: ma ci spiegate? E loro si rendono conto che per diventare cristiani bisogna lavorare su queste quattro cose. Cominciano a dire: ma dobbiamo spiegare il credo, dobbiamo mostrare la bellezza dei sacramenti, la bellezza dei comandamenti, il Padre Nostro. Quando Lutero fa la riforma, interessantissimo, Lutero, che non è nella realtà concreta pastorale l'uomo della sola scrittura, Lutero sapeva benissimo che con la sola scrittura non si va da nessuna parte. Soprattutto lo scopre quando i contadini, siccome leggono la Bibbia da soli, siccome nella Bibbia c'è l'Antico Testamento, c'è la lotta, eccetera, i contadini dicono: leggendo la Bibbia da soli capiamo che dobbiamo togliere il potere ai principi, e fanno la guerra contro i principi. Lutero dice: no, la Bibbia dice che bisogna obbedire ai principi, e si schiera con i principi che sconfiggono i contadini. Da quel momento Lutero dice: non basta la Bibbia, ma dobbiamo dare il catechismo. Lutero scrive due catechismi prima che lo scriva la Chiesa Cattolica, il grande e il piccolo catechismo. Se voi prendete il catechismo di Lutero, come è fatto? Il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro. Cioè, talmente dentro l'esperienza della Chiesa che Lutero non gli viene niente di diverso che scrivere queste quattro cose. L'unica diversità sostanziale tra il catechismo che scrive il Concilio di Trento e quello di Lutero è su quali sono i sacramenti. Lutero comincia a dire che il sacerdozio non è esattamente un sacramento, l'Eucaristia lo è, ma non c'è la trasustanziazione, cioè si entra nello specifico interno della parte, no? Calvino, quando fa il catechismo di Ginevra, fa esattamente le stesse quattro cose. Se voi prendete il catechismo di Ginevra, metà del 1500, è esattamente la stessa cosa. Il Concilio di Trento che cosa fa? Fa questo perché? Perché questa è veramente la struttura della fede. La mancanza di uno di questi elementi rende la fede incompleta, non armonica, non serena, non capace di guardare alla vita con uno sguardo pieno di speranza, pieno di orizzonte, pieno di concretezza, cioè ti fa perdere. Finisco con una immagine, questa parte qui, che mi ha molto fatto sorridere quando è capitata questa cosa. Eravamo a Firenze e c'era un incontro di tutti gli esperti del catecumenato cattolico, da Parigi, da Bruxelles, da Polonia, dalla Germania, eccetera eccetera, e hanno invitato un pastore valdese a spiegare come facevano la catechesi nella comunità valdese di Roma. Sapete, i valdesi sono la comunità protestante più importante d'Italia, per una tradizione storica delle valli del Piemonte, così via, no? Allora questo sale sul palco, prende il microfono e comincia a dire: beh, nella comunità valdese noi leggiamo la Bibbia, poi insegniamo il credo, poi insegniamo i comandamenti, poi insegniamo il Padre Nostro. E i cattolici, un po' stupidotti ovviamente, cioè come se stesse dicendo una cosa pazzesca, perché appunto alcuni cattolici non ritengono utili queste quattro cose, dicono: ma no, queste quattro cose sono vecchie, sono del passato, no? Cioè dico: ma come, voi valdesi usate il credo, usate i comandamenti, usate il Padre Nostro, cioè, ma queste cose non sono, la catechesi moderna usa solo la Bibbia. E lui li guarda e fa: scusate, ma il credo non è la sintesi di tutta la Bibbia? Silenzio, perché ho detto la verità, cioè che cos'è il credo se non la sintesi? E i comandamenti e il Padre Nostro non sono due parti della Bibbia, la più bella, la più importante dell'Antico Testamento, la più bella, la più importante del Nuovo Testamento, cioè non sono parti di Bibbia. Voi leggete la Bibbia senza spiegare i 10 comandamenti? Voi spiegate la Bibbia e il Nuovo Testamento senza spiegare il Padre Nostro? E bravi, la lo usate bene la Bibbia, non ha detto così chiaramente, no? Ma è interessante, cioè che una persona che è da fuori dal mondo cattolico ha questa freschezza di riconoscere che questa cosa è veramente utile, è veramente, se volete, l'uovo di Colombo, cioè aiuta a dare un ordine, un'armonia in questa prospettiva. Ora qui lo introduciamo e continueremo la prossima volta. Questa cosa quindi è estremamente antica per certi aspetti, cioè questa struttura in cui al centro c'è il credo, i sacramenti, i comandamenti del Padre Nostro, queste quattro parti, è molto antica. Ma dov'è la novità? Cioè, qual è il problema? Dov'è il concilio? Se questa è antica, è chiaro che non è il concilio. Questa cosa c'è da quando esiste la Chiesa, cioè dai primi secoli, no? Dov'è il concilio e perché c'è il concilio? Allora, qual è il problema oggi? Che cosa ha fatto il concilio? In realtà il problema del credo oggi è molto più complicato e, se volete, anche più semplice del passato, perché il problema non è solo che le persone non credono al singolo articolo. Non credo in Dio creatore, non credo nella vita eterna, non credo nella remissione dei peccati. Ma il vero problema è che le persone oggi non sanno più se credere o non credere. Non sanno più se vale la pena avere la fede, se la fede è bella, se la fede cristiana è diversa dalla fede di un'altra religione. Cioè, non sanno più che cosa è la fede. Non hanno solamente ambiguità sul singolo punto, ma che cos'è la fede? Allora, che cosa ha fatto il concilio? Il concilio, nel presentare al mondo moderno la tradizione antica, nel documento della Dei Verbum, si è posto in un atteggiamento che è quello, se volete, della presentazione. Da dove nasce la fede? Qual è l'origine della fede? Che cosa vuol dire che Dio si rivela? La Dei Verbum, ci torneremo, è un documento che tratta del perché Dio rivela se stesso. Cos'è la rivelazione? Cos'è la parola di Dio? Che cosa vuol dire che Dio ci parla? Allora, che cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica? Mette come seconda sezione, questa è la prima parte, la confessione della fede, ha come seconda sezione la parte antica, cioè il credo, ma premette al credo una parte in cui si spiega che cos'è la fede. E questa parte la fa illuminato dal Catechismo, dal Concilio. Adesso lo vedremo. Vi accorgerete che la prima sezione, queste sono le prime sezioni, queste le sezioni, prima del credo si spiega il verbum, cioè che cosa vuol dire che Dio si rivela. Avete già avuto un incontro sulla De Verbum. Quello che noi cercheremo di vedere, un po' stasera solo come accenno, e la prossima volta, è che prima, non parleremo di questo del credo, ma vedremo come in questa prima sezione la catechesi, il catechismo dice: qual è la via per prima di parlare del credo? Aiutate a comprendere il Dio che si rivela, cioè mostrate cos'è la rivelazione. Mostratela non solo a livello concettuale, anche a livello concettuale, ma fatela amare, fateci entrare dentro, fate capire come si rinnova la vita, lo sguardo sull'universo, quando Dio veramente ha parlato. La seconda parte, abbiamo detto, che è la celebrazione della fede, e che anticamente si incentrava sui sette sacramenti. Oggi il problema non è semplicemente che io non voglio la cresima, che non mi voglio sposare in chiesa, mi basta convivere, non è semplicemente che io non voglio il sacerdozio, che io non credo, ma il problema è: perché c'è il rito? Perché io, per trovare Dio, devo passare tramite la chiesa? Cioè, la domanda non è sul singolo sacramento, ma la domanda è sul rito in quanto tale, sulla liturgia in quanto tale. Qual è il documento del Concilio che si è preoccupato di questo? È il documento, cioè, avete avuto un altro incontro con Adelindo, è la Sacrosanctum Concilium. Cioè, la Sacrosanctum Concilium spiega che significato ha la liturgia per l'uomo moderno. Cioè, la liturgia cristiana, perché è necessaria all'uomo moderno? E allora, in questa prima sezione della seconda parte, voi avete il Sacrosanctum Concilium. Capite che questo non è solo un'idea astratta, cioè io ho un bambino, io posso da un lato fargli subito vedere il battesimo, ma d'altro canto io devo anche aiutarlo a capire perché esiste il rito, perché lui a un certo punto mi dirà: ma io Dio lo trovo da solo, io chiedo perdono a Dio senza bisogno di confessarmi, cioè perché c'è il prete, perché c'è la confessione? Se volete, è perché Cristo non ha abolito il rito ma lo ha trasformato. Alcuni oggi hanno l'idea che con Cristo, pensate al famoso episodio del Tempio, no? Gesù che arriva e caccia via tutte le pecore, gli agnelli, i sacrifici, eccetera, no? La gente dice: Cristo è arrivato e ha abolito la liturgia. Quindi il vero cristiano è uno che rifiuta il giorno del Signore, la domenica, la messa, il prete, così via. No! Adesso non dobbiamo dimostrarlo subito, ma perché Cristo non ha abolito il rito? Cos'è il rito per un cristiano? Perché non c'è fede senza il battesimo? Perché non c'è fede senza l'Eucaristia? Perché non c'è fede senza l'ordine sacro, senza il matrimonio? La terza colonna, la terza parte, abbiamo detto, è la vita in Cristo. Allora, il catechismo mantiene come seconda sezione i 10 comandamenti, ma assume un altro documento conciliare, che voi avete di nuovo già studiato, che è la Gaudium et Spes, cioè il documento in cui si parla dell'uomo. Chi è l'uomo, chi è il mondo, cos'è la vita morale, cos'è la pace, la giustizia, l'amore, la fraternità, eccetera, per il cristiano, no? Perché? Perché il problema non è solo su il comandamento dell'indissolubilità, la convivenza, il matrimonio, ma il problema è, esiste il bene e il male? Il male, cioè io ho il peccato, cioè il peccato c'è un'invenzione della Chiesa, è un senso di colpa o il peccato? Si può essere felici senza i comandamenti? Cos'è la felicità? Cos'è la beatitudine? Chi è l'uomo? Allora è vero che devo mantenere il contatto con i 10 comandamenti, ma serve a livello catechetico, a livello di annunzio, una chiarificazione della bellezza dell'uomo cristiano, cioè perché l'uomo cristiano ha possibilità di vivere una vita nuova? E come ce la fa? C'è il peccato, c'è la società, come faccio io a essere nuovo con le mie forze? O forse ho bisogno della grazia? Chi è che mi aiuta? Che cos'è la vita nuova? Cos'è la coscienza? Cos'è la libertà? Cos'è il comando? Mi raccontava un prete del nord Italia che si era messo a spiegare i 10 comandamenti ai bambini e poi si era reso conto, questi non sanno cos'è il bene e il male, cioè nessuno gli ha mai spiegato che alcune cose fanno male e altre fanno bene, cioè sapete che alcune impostazioni educative dicono lasciamoli liberi perché tanto qualsiasi cosa va bene. Invece come fare un passo indietro, che è come fondare, cioè andare indietro per dare radici, perché esiste il bene e il male? Cosa che ai bambini interessa peraltro tantissimo, cosa che interessa tantissimo a noi grandi, agli adulti, cioè perché c'è il bene e il male? Perché una cosa, ma io veramente faccio male se tradisco mia moglie? Perché è male questa cosa? Alcuni dicono, scherza, ma io lo faccio durante l'ora di lavoro, quindi lei non lo sa, non gli tolgo niente, cioè io la sabato e domenica sto con lei, quindi come dire, io lo faccio, vado a letto con la segretaria nell'ora della pausa pranzo, quindi lei non mi telefona, perché quindi non faccio male. Perché questa cosa è male anche se lei non lo sa? La quarta parte ha una questione particolarmente interessante. È detto che la preghiera cristiana, la quarta parte. Qui si tocca un problema educativo catechetico molto interessante. Il Concilio non ha fatto un documento sulla preghiera. Cioè, fra i testi conciliari voi non trovate nessun documento sulla preghiera, non per cattiveria, non perché i padri non pregavano, ma perché probabilmente non hanno sentito l'esigenza, cioè avevano la questione della libertà religiosa, dell'ecumenismo, della scrittura, avevano dei problemi enormi. Che cosa è successo? Che proprio perché non c'è un documento sulla preghiera, a mio modesto avviso è avvenuto questo, che le famiglie, i preti, i catechisti, le suore hanno barrato con una X le vecchie preghiere. Nessuno sa più l'atto di dolore, nessuno sa più l'atto di fede, l'atto di carità e così via, no? Ma non è stato preparato, elaborato una nuova forma di introduzione alla preghiera. Cioè siamo come in una via di mezzo in cui il vecchio non viene usato, per certi aspetti ha torto, però comunque non viene usato, e il nuovo non c'è ancora. Allora, è come se dinanzi alla preghiera noi non sapessimo come trasmettere a un bambino, a un adulto, la contemplazione, l'ascolto. La lezione divina è bella, però a un bambino va bene, gli posso parlare della lezione divina, o forse è un po' complicato. Cioè, quali sono i passi per educare alla preghiera, no? Allora qui, in questa quarta parte, non c'è un documento conciliare di riferimento. Ma per la prima volta i vescovi che hanno elaborato il catechismo hanno provato a scrivere perché esiste la preghiera, cioè prima di spiegare le sette richieste del Padre Nostro hanno provato a dire che cos'è la preghiera, cos'è la preghiera, perché esiste la preghiera, In che senso la preghiera cristiana è nuova rispetto alle preghiere del paganesimo? Qual è la novità? Qual è la parte più bella? Cioè, per certi aspetti si potrebbe dire che è un tentativo ancora non del tutto riuscito, perché ripeto, è la prima volta che si è provato a fare questo, però è estremamente interessante perché va in qualche modo a colmare un buco di questa cosa. Vediamo solo un attimo, siamo quasi alla fine, poi lo riprenderemo la prossima volta, la prima parte, che poi ci prenderà più tempo la scorsa volta, il rapporto con la Dei Verbum. Se voi prendete, chi ce l'ha, il testo del Catechismo, leggiamo il primo numero della prima parte. Siamo al numero 26. Alla prima del numero 26, così vi riorientate, se voi guardate, c'è prima pagina il titolo della prima parte, la professione della fede. Poi girate, c'è la sezione prima, cioè questa, siamo nella prima parte, è questa, la prima sezione, cioè quella generale, mentre la seconda sezione sarà la spiegazione del credo. Quindi comincia con questo numero 26. E provate a leggerlo, uno di voi ad alta voce.
Quando professiamo la nostra fede, cominciamo dicendo io credo, oppure noi crediamo. Perciò prima di esporre la fede della Chiesa, così come è confessata nel credo, celebrata nella liturgia, vissuta nella pratica dei comandamenti e nella preghiera...
Fermo un attimo, notate qui c'è la schema in quattro parti, no? Prima di esporre la fede della Chiesa, così come è confessata nel credo, celebrata nella liturgia, vissuta nella pratica dei comandamenti, vissuta nella preghiera, le quattro parti, avanti...
Ci domandiamo che cosa significa credere.
Ci domandiamo, questo è il senso di questa prima parte, e se volete il senso della Dei Verbum, cioè in questa frase c'è riassunto questo documento del Concilio. Cosa significa credere? Cos'è la fede? Continuiamo la lettura.
La fede è la risposta dell'uomo a Dio che gli si rivela e gli si dona, apportando nello stesso tempo una luce sovrabbondante all'uomo in cerca del senso ultimo della vita.
Allora, qui noi abbiamo tre cose che le abbiamo in questo proemio in ordine, e poi vedrete che nei capitoli, nei sottocapitoli, saranno esattamente in senso inverso. Allora, l'ordine è questo. La fede, dobbiamo capire cos'è la fede, dice... La fede, vedremo che la Dei Verbum dice esattamente questo, è la risposta a Dio. Notate, qui è interessantissimo, questa è una presentazione personalistica della fede tipica della Dei Verbum. La fede non è la mia ricerca di Dio, ma la fede è la risposta, cioè vuol dire che Dio mi ha detto qualcosa e io gli dico di sì, cioè la fede è una seconda parola, sapete che la risposta è la seconda battuta, cioè Dio, qualcuno fa qualcosa e io rispondo, c'è una domanda, cioè la domanda viene da un altro, la presenza, no? Facciamo un esempio per farvi capire di cosa si tratta, no? E un esempio banale tratto dalla vita affettiva. Faccio due esempi, uno dei piccoli e uno dei grandi. Ci sono alcuni maschi adolescenti che ragionano così. Dicono, la mia ragazza, la ragazza che io voglio avere con me, deve avere il seno prosperoso di quella, i capelli biondi di quella, le gambe lunghe di quella, i soldi di quella, la simpatia di quella, per mutate le cose per le ragazze. Cioè si fanno un'idea della ragazza che è fatta dalla loro testa, non è una risposta, è come se loro elaborassero uno schema. Poi passa una ragazza che invece è rossa o è bruna, un po' più bassa, e loro cascano come dei pesci lessi perché sono innamorati. Cioè l'amore è una risposta a una presenza, l'amore non è una mia proiezione, ma l'amore vero è incontrare una persona che ti sorprende e tu in risposta alla sua presenza gli dici sei bellissima. Cioè il dire sei bellissima non è la prima parola, ma la prima parola è la tua presenza. Facciamo lo stesso esempio con i grandi, mi hanno raccontato delle storie, esempio è successo che un ragazzo era fidanzato da tanti anni e la ragazza l'ha lasciato a 36 anni, eccetera, lui si è ritrovato improvvisamente libero e si è accorto che tutte le amiche gli presentavano delle amiche perché lui potesse sposarsi, perché queste qui trovassero marito, no? E lui diceva perché quelli già da matrimonio sono sposati e tutti gli altri che non sono sposati non gli va di fare famiglia, cioè io sono rimasto lui. E voi vedete vedete delle persone che sono come delle piovre, ci sono dei ragazzi per esempio che vanno a una festa a 36 anni, appena c'è una ragazza libera, vanno lì, ma tu come ti chiami, ma chi sei, ma mi dai il telefono, ma... e sono ossessivi, cioè sono talmente preoccupati della loro parola sull'amore, che non troveranno mai l'amore, perché l'amore lo trovi solo come una sorpresa, cioè se tu l'amore lo cerchi ossessivamente, non lo trovi. L'amore è una disponibilità, ma che risponde a una presenza, cioè l'altra persona viene, tu ti innamori e la cerchi, ma la cerchi perché prima è venuta lei. È falsa l'idea dell'amore come di una caccia grossa dove io ho il mio fucile a pallettoni e sparo a qualsiasi animale che passa cercando di prenderne uno. L'amore non funziona così. Così è la fede, cioè la fede non è sparare al primo Dio che passa. La fede è che Dio viene e che io gli rispondo. Allora la fede è risposta al Dio che si rivela. Seconda parte, seconda punto, no? Al Dio che si rivela, cioè Dio si deve rivelare. Dio si deve venire verso di noi, deve essere presente. Quindi la fede ha come seconda parola la risposta, ma come prima parola il fatto che Dio viene in mezzo a noi. Esattamente come l'amore nasce dal fatto che quella ragazza, io non volevo andare a quella festa e a quella festa che non ci volevo andare, che mi io la trovo lì. Se voi chiedete a molti sposati come sono conosciuti, è veramente un mistero, cioè bastava che non fossero andati in quel posto quel giorno e sarebbe cambiata tutta la loro vita. Perché Dio ha mandato il suo figlio, cioè c'è un primato della rivelazione. Il primato non è su di me, ma il primato è su una realtà che avviene e mi precede. Questa è la De Verbum, lo vedremo, cioè la De Verbum dà il primato al Dio che si rivela. Terza parte di questa frase, apportando nello stesso tempo una luce sovrabbondante all'uomo in cerca del senso ultimo. Cioè, questo Dio si rivela in realtà ad un uomo che sta cercando. L'uomo in realtà ha bisogno di Dio, l'uomo sta cercando Dio senza neanche saperlo, ma non è che l'uomo lo cerca e lo trova, anzi... Qui bisogna usare dei giochi di parole, il contrario di quello che dice il Vangelo, apparentemente. Chi cerca non trova. Cioè noi non basta che cerchiamo Dio e lo troviamo. I babilonesi hanno cercato Dio e non l'hanno trovato. Gli egiziani hanno cercato Dio e non l'hanno trovato. Cioè l'uomo cerca ma non trova finché Dio non si rivela. L'uomo viene trovato da Dio, non trova. E l'ultima cosa di oggi, siamo arrivati alle 10:30, adesso c'è la compieta per fare il pareggio con l'ora precedente. Se voi guardate subito la prima parte, la prima parte si intitola, leggete.
L'uomo, no, capito? Sì. Sì, l'uomo è capace di Dio.
Allora, l'uomo è capace di Dio. Cos'ha la parola, l'aggettivo capace di particolare? Che cos'ha nella grafia? Tra virgolette. Allora, due cose su questo. Cioè, prima cosa, questa parte qui, che sarebbe la terza, poi andremo risalendo, vedremo che si dice prima questo, poi questo, poi questo. Questa parte qui non c'è nella De Verbum. Cioè, la De Verbum parla direttamente della rivelazione di Dio. Il catechismo, siccome deve trasferire in chiave catechetica quello che dice la De Verbum, si accorge che deve premettere una riflessione sull'uomo, quasi ad aprire il cuore dell'uomo, a mostrare perché questo Dio può parlare all'uomo, cioè l'uomo perché è in grado di parlare, di accogliere Dio, no? Quindi questa prima parte è totalmente originale rispetto alla De Verbum. Se voi la rileggete troverete che si comincia piacque a Dio a rivelare se stesso, cioè si parte da Dio e non dall'uomo, si parte da questo desiderio di Dio, no? Ma perché tra virgolette? E tra virgolette perché capace non si intende nel senso di una capacità che l'uomo ha, cioè capace potrebbe far pensare a prima vista che l'uomo è capace di trovare Dio. Invece qui capace, bisognerebbe vedere il latino che è capas. Sapete che capas è come la capacità, cioè un bicchiere è capace nel senso che può contenere dentro di sé, ha una capacità di tot litri, no? L'uomo viene presentato come un essere che che ha dentro di sé un vuoto. È fatto perché Dio vi entri, cioè finché Dio non vi entra lui è vuoto, cioè è come se mancasse dell'aria, mancasse dell'acqua, del cibo, tutte le immagini che usa il Vangelo di Giovanni, che Gesù è l'acqua viva, è la vita, è il cibo, è il pane, no? Cioè l'uomo è un vuoto che è nato per essere in rapporto con Dio. Lo trovate al capitolo 28, se voi leggete prima della parte più in piccolo, malgrado, provate a leggere questa frase.
Malgrado le ambiguità che possono presentare, tali forme d'espressione sono così universali che l'uomo può essere definito un essere religioso.
Le ambiguità di cui parla sono le varie religioni, cioè se noi guardiamo i Fenici, gli Ittiti, i Romani, i Greci, gli Etruschi, hanno delle cose stranissime nella loro ricerca di Dio. Però malgrado queste cose strane, la ricerca di Dio è così universale nelle religioni, nelle culture, nei popoli, che noi possiamo definire l'uomo un essere religioso. Cioè l'uomo è un essere che è fatto per Dio. Notate, questo lo vediamo per esempio nella bellezza, no? Noi vediamo che una donna è bellissima, ma se non ha la gioia di credere, se non ha la speranza che vince la morte, la bellezza non è solo fisica, ma è interiore. Cioè quella donna, per essere felice, deve credere. La vita interiore trasforma la tua vita fisica. E infatti se uno crede, sono delle donne, degli uomini, diventano più belli. Cioè è come se non ti bastasse la tua corporeità, non ti bastasse l'avere i soldi, ma dentro di te c'è una sete che supera te stesso. E questo che le persone non riescono a rendersi conto. Io mi sposo una donna perché è bella, perché ha un buon lavoro, perché... Ma lei ama, sa perdonare, sa sperare, sa vincere il male, sa affrontare la sofferenza, crede? Cioè l'uomo può essere definito come essere religioso, capite? Dire può essere, è molto forte, cioè è la sua definizione, essere religioso. E ciò che nessun animale potrà mai fare, nessun animale potrà mai avere una bellezza interiore, potrà mai pregare Dio, potrà mai bestemmiare, avere una bruttezza interiore, potrà mai perdonare il peccato coscientemente. Cioè questa è la natura dell'uomo. Ma allo stesso tempo l'uomo è incapace di trovare Dio, cioè l'uomo è capace, ma è incapace. Appunto, l'esperienza di tutte le religioni, che i più grandi geni religiosi hanno pensato delle cose bellissime, pensate a Platone, Aristotele, Buddha, ma non hanno immaginato la croce. Cioè che Dio si faccia bambino, che Dio muoia per i peccati, questa cosa non sono stati in grado di trovarla da soli. Hanno cercato tante cose, hanno scritto cose meravigliose, hanno fatto gesti, ma in realtà Aristotele è stato incapace di capire fino in fondo la vita. Buddha, Socrate, Platone sono stati in realtà incapaci, così i seguaci di Apollo, di Bacco, di Arianna, di Venere, di Giunone, cioè avevano bisogno della bellezza, ma non l'hanno saputa trovare fino in fondo. Detta questa cosa, la prossima volta vedremo come la Dei Verbum viene ripresa a piene mani. Vedete solo il capitolo secondo al numero 51, leggiamo solo la prima riga.
Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso.
Fermiamoci, da dove viene questa frase?
Inizio
Dei Verbum 2, inizio, no? Cioè, l'uomo è incapace, ma che cosa è avvenuto? Che a Dio è piaciuto rivelare se stesso, cioè ciò che l'uomo non poteva fare, Dio lo ha fatto venendo e quindi rendendo possibile che questa capacità dell'uomo incapace divenisse, fosse colmata, cioè che fosse possibile ciò che era impossibile all'uomo stesso, no? E da qui egli attacca la presentazione del concilio che vedremo la prossima volta. Per questa sera basta così, spero che si sia capito qualcosa, ora diamo la voce alla preghiera che è più importante. Questa sera, che è la seconda e ultima delle due, poi siete in pace almeno per quel che riguarda il rapporto con me, e provo a darvi qualche rapida pennellata su queste prime sezioni di cui abbiamo già parlato per mostrarvi come sulla parte antica del credo, dei sacramenti, dei comandamenti e del Padre Nostro si innesta la parte nuova, che è conciliare, e questa parte dà proprio una chiave di lettura, cioè dà delle indicazioni chiarissime per la catechesi che, lo vedrete, a mio modesto avviso non sono ancora state recepite, cioè in alcuni punti essenziali la catechesi continua a ignorare che c'è stato il concilio perché ignora il catechismo della Chiesa Cattolica. Invece il catechismo fa proprio la fatica di dire, prima di parlare del credo, affronta questo sguardo, questa prospettiva, parti da qui per arrivare qui, no? Siccome la prima parte è quella di cui parlerò di più, avevo già cominciato a parlare dell'uomo capace di Dio, ho pensato rapidamente di partire dall'ultima, almeno vi do qualche rapida pennellata e poi ci dedichiamo di più a quella che è la parte su cui penso sia più importante in questo momento soffermarsi, dato che non si può fare tutto. Allora, vi ricordate che abbiamo detto la quarta parte, cioè l'ultima, tratta del Padre Nostro. E il Padre Nostro è la seconda sezione di questa quarta parte, che è tradizionale, cioè le seconde sezioni sono tradizionali, le prime sono nuove. Abbiamo visto che sono tradizionali, ma poi sapete che la tradizione, come diceva De Lubac, è la vera fonte di rinnovamento. Abbiamo visto che se uno si mettesse a spiegare una per una le preghiere, le frasi del Padre Nostro, avrebbe un cammino di catechesi enorme. Vi ho portato qui il testo di Francesco d'Assisi, no? Vi dicevo questo canovaccio in cui lì, per esempio, facevo non ci indurre in tentazione. Nascosta o manifesta, improvvisa o insistente, cosa vuol dire? Francesco probabilmente, arrivato qui, spiegava, guarda che ci sono delle tentazioni manifeste, la segretaria che viene, chi fa le coccole, eccetera, c'è quella nascosta, cioè sei triste, sei arrabbiato, allora c'è qualcuno che dice no, ma fai bene a lamentarti di tua moglie, fai bene a lamentarti di tuo marito, di tua suocera, del tuo parroco, di Don Andrea, perché è giusto, cioè ci sono delle tentazioni che sono nascoste, cioè si manifestano sotto apparenza di bene, no? Allora capite che questa cosa è tradizionale, ma in realtà c'è una novità enorme, no? Ma noi non possiamo adesso parlare di questo. La prima sezione invece, della quarta parte, affronta il tema della preghiera. Che cos'è la preghiera, no? Quindi è come se dicesse, prima di dire quella preghiera, o se vuoi di anche subito quella preghiera, però ci sia un momento dove tu devi aiutare la persona a capire che cos'è la preghiera, perché si prega, cosa c'è di nuovo nella preghiera cristiana, no? Io lo chiamerei questa prima sezione, lo vedremo di tutte le parti, come il vero annunzio, cioè oggi la catechesi deve proporre la fede e non presupporla. Non si tratta solo di presupporre che già sanno pregare, ma perché devi pregare? È come se io dovessi mostrare la bellezza della preghiera. La posso mostrare sia spiegando il Padre Nostro, ma soprattutto la posso mostrare in sé, vedendo che cosa è la preghiera, no? Vi ricordate che abbiamo detto la scorsa volta, chi c'era, che mentre le altre prime sezioni, di cui parleremo più diffusamente, hanno un documento conciliare di riferimento, invece questa prima sezione della quarta parte non ha nessun documento del concilio, perché il concilio non ha fatto un documento sulla preghiera. E se volete, questo ci dà anche l'idea che il concilio è una cosa aperta, cioè il concilio non è una cosa che fatto è così. Il concilio ha delle cose meravigliose, ma chiaramente ha delle cose, se volete, che sono anche immature, e delle cose che non ci sono per niente. Allora è come il catechismo, è come se si fosse posto la domanda, no? Domanda che arriva anche a noi, no? Ma voi riuscite a convincere i giovani che pregare da soli è la cosa più bella? Riuscite a farli innamorare della preghiera silenziosa la mattina, la sera, di andare in chiesa da soli, di prendere il Vangelo? Come fate? Cosa gli dite? Che esperienze gli fate fare, no? Cioè il concilio non l'ha fatto direttamente, ma il catechismo sente il bisogno di camminare in questa direzione. Leggiamo solamente il primo numero, chi ce l'ha lo prende, 2558. Vi leggo solo l'ultima frase. Si parla prima, si riassume ogni volta sempre tutto, anche questo è interessante, cioè nel catechismo ogni volta si dice il Cristo che noi abbiamo creduto nel credo, che viene a noi nei sacramenti, che noi viviamo in Cristo, ci dà la possibilità di un dialogo perenne con Lui. Tale relazione è la preghiera. Cioè si dà una definizione semplicissima: la preghiera che cos'è? La relazione con Dio. La preghiera è, notate la chiave personalistica, personale, vedremo che tutte le volte le prime sezioni hanno una prospettiva personalistica, cioè che cos'è la preghiera? Non si dice la preghiera è questo, è questa formula, la preghiera è la relazione con Dio. Una immagine molto bella che ha usato una suora di clausura, ha fatto uno stage di formazione dei catechisti, dei catecumeni, forse me ne ho già parlato, ha usato un'immagine fortissima ma molto bella. Lei diceva: la preghiera è una cosa in cui nel segreto io e Dio stiamo insieme, cioè è la relazione è una cosa segreta. E lei diceva: è come quando il marito e la moglie stanno nella stanza da letto di notte, nessuno sa cosa succede, tranne loro. Le tenerezze, le carezze, le coccole, anche le litigate, la sessualità. C'è una relazione, la relazione è l'intimità delle due persone, in cui nessuno mette bocca, nessuno mette becco, nessuno entra, no? Se un rapporto con una persona è vera, ha un segreto. La relazione ha dei segreti, ha delle camere chiuse. Non è solo i monaci che hanno la clausura, anche gli sposi hanno la clausura, anche gli amici hanno la clausura, nessuno entra in alcuni segreti, non li sa nessuno, per certi aspetti manco il confessore, per fortuna. Allora la preghiera che cos'è? Questa relazione, è questo segreto, cioè Dio e l'uomo se la vedono fra di loro. Dio parla e dice solo a te: voglio questo da te, ti chiedo questo, questa è la tua vocazione, tu fai il prete, tu non fai il prete manco per niente, tu sposati, tu lascia perdere quella ragazza. E l'uomo dice a Dio, la donna, quello che lui gli vuole dire. La relazione è una parola, se volete, apertissima, cioè relazione dice tutto e dice niente, ma dice, non dice prima di dire che cosa è, prima di dire bisogna dire il Padre Nostro, cioè è questa relazione. Una persona diceva, un teologo della liturgia diceva questa cosa molto bella: nel Padre Nostro il dire Padre vuol dire che lui probabilmente non farà quello che noi gli chiediamo, perché i padri non è che fanno tutto ciò che noi gli chiediamo. Voi chiedete a un padre: io voglio tornare alle 5 di notte, vostro padre dice no, quando siete, adesso voi siete voi a doverlo dire ai vostri figli, ma il che però vuol dire che tu glielo puoi dire, cioè se c'è la relazione viva, tu al padre gli puoi dire qualsiasi cosa, sapendo che se lui te lo dirà di no, comunque è una relazione d'amore, cioè tu parli con la cosa importante è che ci parli. Poi è dentro il dialogo che si vedrà che cosa viene fuori, cioè entrare in relazione, tu non sai cosa ti dirà lui e lui non sa cosa gli dirai tu. Non si sa chi dei due accoglierà la parte dell'altro e cambierà a seconda di cosa l'altro vuole, no? Però la relazione è salda. Capite? Quello che voglio dirvi è questo, no? Cioè il catechismo che cosa fa in questa prima sezione? Ho fatto solo un accenno perché staremo ore e ore a parlare. Mi interessa la prospettiva, no? Vi dicevo che noi dobbiamo navigare nel catechismo, cioè non essere fissati, è sciocco dire il catechismo è questo, la gente ha un'idea molto cosificante, no? Invece è importante capire la struttura. Il catechismo dice: non c'è vita cristiana matura senza questa quarta parte. E che cos'è questa quarta parte? La relazione. Presentatela così. Cioè, vi dà una chiave di lettura per presentare quella cosa. La terza parte, che vi ricordate si chiama la vita in Cristo, andiamo, saliamo, facciamo il lavoro contrario che si fa di solito solo per ragioni così di tempistica. Nella seconda sezione abbiamo detto che parla dei comandamenti, l'abbiamo già visto la scorsa volta, cioè si sofferma su una spiegazione attenta dei 10 comandamenti. Questa parte resta vera e notate, questa parte, questo insistere sui 10 comandamenti è tutt'altro che sciocco. A parte che Gesù è il primo che lo fa, Gesù dice osserva i comandamenti al giovane ricco e così via, no? Ma voi capite che se noi riducessimo la catechesi sulla vita cristiana, sulla vita morale, alla carità, come si tende a fare, potrebbe passare, il rischio sarebbe, potrebbe passare l'idea che bisogna, per esempio con i bambini, preoccuparsi dei poveri, delle missioni, del panino per... In realtà, se io invece entro nei comandamenti, è chiaro che carità è onora tuo padre e tua madre, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza, non uccidere, non desiderare le cose d'altri. Cioè, i 10 comandamenti ti ricordano che la carità abbraccia tutta la tua vita. Non è che la carità è quando vai a fare la commissione Caritas. La carità è come parli con tua moglie. La carità è come parli con tua suocera, come parli con tuo padre, come la tua parola è vera, retta, sincera, come il tuo desiderio non vuole le cose che non ti appartengono, ma rispetta la donna, la proprietà, l'uomo, la vocazione e così via dell'altro, no? Cioè i 10 comandamenti hanno questa grande ampiezza che ci ricorda che la carità è tutta la vita cristiana. E abbiamo detto quanto è importante che un ragazzo delle cresime, un bambino, un adulto si senta parlare della famiglia, quanti figli avrai, diventerai padre, sarai single, perché vuoi lavorare, cosa vuoi fare nella società. L'esempio che facevo prima, pensate quanto noi oggi abbiamo per esempio una mancanza di politici cattolici. È evidente che nell'impasse politica noi abbiamo un problema immediato, ma noi abbiamo anche ancora fra 20 anni, chi dei nostri giovani sarà capace di essere un bravo politico, capace di laicità e insieme di chiarezza dottrinale sui punti? Cioè noi non stiamo preparando una nuova generazione politica. Perché noi parliamo della carità, ma ci dimentichiamo che la carità, per esempio, è la dottrina sociale della Chiesa. Capite? È un problema enorme, no? Gli uomini degli anni 40-50 sono usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e noi avevamo una serie di persone che hanno fatto la Costituzione, cioè i nostri cattolici, i nostri laici hanno scritto la Costituzione insieme a Togliatti. Cioè i marxisti e i cattolici avevano le idee così chiare che quei diritti, loro dicevano no, questo sì, questo la famiglia si scrive così, no, questo sì, sul lavoro certo che lo accettiamo, va bene, è una repubblica fondata sul lavoro, ma è anche fondata sulla famiglia. Cioè loro avevano delle persone pronte, avevano una carità sociale, politica, eccetera. Però a noi interessa ancora una volta la prima parte, quindi faccio solo dei flash per farvi capire come orientare, no? Allora qui in questa prima parte è come se si facesse un passo indietro, cioè si dicesse 500 anni fa si trattava solo di chiarire meglio cosa voleva dire non commettere adulterio, cosa voleva dire non dire falsa testimonianza. Oggi il problema è molto più grande, se volete quindi anche molto più semplice. Se tu non riesci a capire esattamente questo, se prima non capisci chi è l'uomo, perché l'uomo deve fare il bene e fuggire il male? Cioè questa cosa apparentemente ovvia non è ovvia oggi. E anzi, proprio perché non è ovvia, diventa la cosa più interessante. Cioè, è come se noi dovessimo mostrare, persuadere, far innamorare la gente di dire il bene è bello, il male è brutto, il bene e il male si possono riconoscere, dobbiamo farli scoprire che questo è vero. Allora questa prima sezione è una sezione, se volete, più generale, ma in qualche modo concretissima, cioè riflettendo sulle grandi cose mette come i fondamenti e diventa una cosa di un enorme interesse, no? Mi è tornato in mente adesso, mi ricordo, mi colpì una ragazza qui di una parrocchia vicina che in un'intervista diceva: io sono rimasta in parrocchia perché prima di venire al cammino di cresima io pensavo che il bene e il male li fai e poi tanto puoi cambiare e tutto ritorna come prima. In parrocchia mi hanno detto che se il bene lo fai cambia la vita degli altri, se il male lo fai quel male resta e ti segna, e io per la prima volta ho sentito questo discorso seriamente e io ho detto: allora sto con i cristiani. Cioè, un discorso serio sul bene e sul male, capite? Prima di dire il singolo, noi dobbiamo spiegare le singole cose, no? Ma che cos'è l'uomo, il bene e il male? In questa prima sezione, lo vedete se voi andate al numero 1700, leggiamo solo questo numero anche di questa terza parte, vi accorgete che c'è una sequenza, e ce ne sono altre di sequenze, ma questa è quella secondo me più utile in questo momento introduttorio per noi, e vi accorgete che, lo vediamo subito, che la prima frase viene presa dalla Gaudium et Spes, che come sapete, vi è già stato spiegato, è il documento sul rapporto sulla Chiesa nel mondo. E allora i vescovi, durante il concilio, si posero questo problema. Noi dobbiamo parlare, qual è il punto su cui mettere la leva per parlare di Cristo? Cioè, dove innestare il discorso della Chiesa nel mondo? Qual è l'elemento, partiamo da Cristo, partiamo dal mondo, partiamo dalla Chiesa? Chiesa, partiamo da un'analisi del nostro tempo, partiamo da cosa pensano i sociologi, cosa pensano i filosofi, descriviamo il postmoderno, descriviamo il mondo comunista, descriviamo che cosa facciamo, no? Alla fine presero questa decisione, cioè parliamo dell'uomo, cioè noi dobbiamo dire chi è l'uomo. Ma per dire chi è l'uomo lo diciamo non a partire dalle cose peraltro utili che ogni tanto rivengono fuori, della psicologia che ha una sua visione, della filosofia, della sociologia, della scienza, dell'analisi biologica, così via. Partiamo da ciò che la fede dice dell'uomo, partiamo quindi da un'antropologia teologica, cioè una visione dell'uomo vista con gli occhi di Dio. L'uomo è immagine di Dio. Il punto di partenza della Gaudium et Spes e quindi del catechismo è la prima affermazione: l'uomo non è semplicemente materia, non è semplicemente psiche, non è semplicemente ragione, non è semplicemente amore, non è semplicemente corpo, non è semplicemente anima. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Notate, questo è interessantissimo, cioè questa affermazione ancora di più oggi è enorme. Voi sapete che noi viviamo in un periodo di livellamento uomo-animale, cioè le persone hanno l'idea che in realtà l'uomo non è un essere particolare, non ha niente di particolare. Ognuno cerca sempre di ridurre l'uomo all'animale. Ho messo un post a partire da uno psicologo sul fatto che ci sono degli omosessuali che si sentono che loro sono omosessuali perché i genitori hanno educato male, perché la madre era troppo forte, il padre era troppo debole, e una mia cugina mi ha scritto: sì, ma ricordati che gli animali in natura non hanno la psicologia, cioè viene tutto animalizzato, no? Cioè l'animale diventa il criterio di interesse dell'uomo, no? Che cosa vuol dire l'uomo immagine? Vuol dire innanzitutto una cosa bellissima, cioè vuol dire credere che tu sei talmente meraviglioso da essere la vera immagine di Dio. Pensate se uno dicesse: non è il tramonto che mi fa credere in Dio, ma è mia moglie. Non è il mare delle Baleari, non è la barriera corallina che mi fa dire Dio esiste, è mia suocera, cioè è la persona umana è immagine di Dio, la persona umana è talmente meravigliosa. C'è un autore, un grande teologo, si chiama von Balthasar, che dice una frase fulminante, che è geniale, interessantissima, l'ho letta, me l'hanno mandato su Facebook e mi sono innamorato, sono a cercare. Dice così a un certo punto di questo testo, proprio secca una frase: cerchi la prova? La prova sei tu. Cerchi la prova di Dio? Ma basta che ti guardi, cioè tu sei la prova dell'esistenza di Dio, tu la vai a cercare chissà, ma guarda quanto sei bello, cioè se tu ci credi alla tua bellezza, credi alla tua bellezza fisica, cioè come è complicato un occhio, cioè un occhio che vede la donna, l'uomo, i colori, la natura, vede, fotografa meglio di un computer, meglio di una fotografa, eccezionale. Si imprime nel cervello, non ti dimenticherai mai il volto di quella donna, di quel figlio, di quel quadro che hai visto. Cioè, ti rendi conto come fa a esistere una cosa così perfetta come un occhio? L'uomo, la sua capacità di amare, di morire per amore, di perdonare il tradimento, perdonare l'omicidio. Tu sei la prova dell'esistenza di Dio, cioè, ma tu come faresti a perdonare? Come fai a essere così bello? Il problema è che noi non crediamo di essere immagine di Dio, cioè noi pensiamo che l'immagine di Dio sono le cose, l'immagine di Dio sono è la creazione, San Francesco fatto nel Cantico dei Cantici parte dal cielo, eccetera, arriva agli animali e poi arriva all'uomo, cioè in Francesco d'Assisi è chiaro che Bernardo è migliore del sole, cioè per lui è chiaro, per Francesco è chiaro che l'uomo è migliore degli animali. Lo diciamo, tant'è vero che Francesco non è vegetariano, cioè Francesco gli animali se li mangia, e oltre a lodarli, no? Poi il pollo, il tacchino e la quaglia se la mangia arrosto, cioè questa è una cosa interessantissima, no? Allora, la catechesi riparte, cioè come se si dicesse: tu non devi solo parlare in 10 comandamenti, ma tu prima o insieme annunzia chi è l'uomo. Annunzia, di nuovo uso la parola annunzio, no? Cioè queste prime parti le potremmo chiamare la proposta della fede, in realtà tutto è proposta della fede, no? Ma c'è una parte, se volete, proprio innovativa del catechismo della Chiesa Cattolica, parla parla dell'uomo, di la grandezza dell'uomo, di che solo l'uomo immagini Dio, di che sei meraviglioso, di come qui, di che tu puoi dialogare a tu per tu con Dio, come un amico gli parla e lo bacia, si rimbeccano, così qui di l'uomo. E notate, è interessantissimo che la morale viene vista come essere prima che come fare. Cioè, se io parto, non dico cosa l'uomo deve fare, ma io dico cosa l'uomo è. Cioè, l'annunzio non è prima devi fare, non devi dire, l'annunzio è tu vali, tu sei immagine di Dio, per questo potrai amare, per questo potrai mantenere la parola, per questo potrai morire per amore, per questo potrai diventare padre, per questo potrai diventare un politico, perché sei uomo, perché sei un essere incredibilmente grande, libero, meraviglioso, eccetera. Leggiamo il numero 1700, voi vedete che nel numero 1700 si dà come una struttura, solo l'inizio della prima sezione, in realtà è più complesso, ma io non posso parlare di tutto, da 8 punti, che sono gli 8 articoli, non i singoli numeri, sono i raggruppamenti. Notate l'intelligenza di questa sequenza, quanto questa sequenza riprende Gaudium et Spes e quanto potrebbe essere utile per un cammino catechetico. Lo leggete voi, mi fermo, ogni frase mi fermo, uno di voi legge.
La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio.
Articolo 1, notate, no? Si radica, cioè se l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, allora la dignità della persona umana, cioè l'uomo è degno. Notate il grande problema che hanno quelli che non credono in Dio: se Dio non c'è, perché l'uomo è degno? Cioè in natura non c'è la dignità del debole. Il pesce piccolo quando incontra il pesce grande non dice ti rispetto perché sei piccolo. L'animale, se c'è un animale che zoppica, lo lascia. Invece perché l'uomo deve amare la nazione debole, la tribù debole, il portatore di handicap, la persona ferita, l'anziano? Se Dio non è Dio, la natura, la selezione naturale, Darwin, la selezione naturale è che il debole muore, sopravvivono solo le specie più forti. Perché? La dignità dell'uomo si radica nell'essere l'uomo, quindi l'anziano, anche il giovane, anche il bello, anche la top model, ma anche la vecchietta di 80 anni che non cammina, ma anche il bambino piccolo, ma anche il ragazzo Down. L'uomo ha dignità, perché ogni uomo è immagine e somiglianza. Ma se l'uomo non è immagine e somiglianza, allora perché l'uomo ha dignità? Perché tutti gli uomini hanno dignità? E voi sapete che oggi molti discutono di questo, cioè dicono la società non può portare troppa zavorra, a un certo punto gli anziani dobbiamo farli fuori perché sennò i giovani non hanno lavoro. È un gesto, addirittura lo propongo un gesto di carità, cioè per carità allora eliminiamo le persone deboli. Andiamo avanti.
Ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina.
Articolo 2. Articolo 2, questo uomo che ha immagine e somiglianza ha come vocazione la beatitudine divina, cioè ogni uomo è fatto per la beatitudine e questa beatitudine è chiaramente in Dio. Cioè se non c'è Dio, se non arrivo al paradiso, se non vivo in questa vita con Dio, non riesco a essere felice. Notate il secondo grande tema, prima di parlare dei singoli comandamenti, l'uomo è nato per la felicità. Cos'è la felicità? Perché non siete felici? Perché i nostri ragazzi non sono felici? Perché le famiglie non sono felici? Perché i ricchi non sono felici? Perché i poveri? Cioè, cos'è la felicità? Notate, è una morale eudaimonistica, si potrebbe dire, cioè è una morale che, come dopo aver detto la dignità dell'uomo, primo problema gli pone come meta l'essere felice. Altro che la morale della tristezza, parlatene, come se il catechismo dicesse con i ragazzi, parlate della felicità, affrontate questo tema. Chi non vive bene è infelice, solo chi ama, chi serve, chi si dona, solo lì è la felicità. Noi insegniamo i comandamenti perché i comandamenti sono la via della felicità, sono il sì di Dio, diceva Benedetto XVI. Terzo punto.
È proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento.
Articolo terzo, la libertà, cioè a questo compimento che è la beatitudine si può tendere solo con la libertà. Qui voi trovate nel Concilio dei passi fortissimi, no? Il Concilio ha riscoperto la grandezza della libertà, no? Allora voi vedrete che una parte di questo ci dice: questa tendere alla beatitudine passa per una cosa che è insuperabile. Bisogna deciderlo, bisogna essere, cioè non è scontato. C'è una via, ci sono due vie, lo vedremo, c'è la via della morte e la via della vita, serve un impegno libero. Voi sapete che la libertà oggi è un tema apparentemente facile, perché tutti parlano di libertà, in realtà il vero dramma è che i nostri giovani non credono più nella libertà, cioè pensano che la libertà sono i passatempi, perché tanto sulle cose grandi della vita non c'è niente da fare, cioè tanto la famiglia non cambia, la chiesa non cambia, la società non cambia, allora che libertà è se è solamente decidere dove stare il sabato sera? Cioè non è una vera libertà, perché non c'è niente di importante da decidere. Allora il nostro compito, dice indirettamente il Catechismo, non è castrare la libertà, ma esaltarla, cioè fargli capire che se loro andranno di qua o di qua cambierà il mondo. Un esempio che faccio sempre con i ragazzi per fargli capire la serietà della libertà, gli dico: io sono il primo di quattro figli, i miei genitori sono in cielo, se mia mamma si fosse fermata a tre figli io non avrei Marco, se si fosse fermata a due non avrei Giovanni e Marco, si fosse fermata a me non avrei Stefano, Giovanni e Marco. Cioè la sua libertà è stata liberamente, lei sua e di suo marito, di mio papà, di avere quattro figli. Voi ragazzi quanti figli avrete? Non è scritto, cioè voi potreste morire senza figli, con un figlio, con due figli, con tre figli, questo non è scritto. La vostra libertà potrà far sì che ci sia uno che dica: che meraviglia che mi ha dato la vita, che mi ha dato un fratello, oppure che non ci sia nessuno che lo dica. Il mistero della libertà, cioè capire che la nostra vita è da scrivere. E non è da scrivere delle stupidaggini, sono da scrivere delle cose enormi. Avanti.
Con i suoi atti liberi.
Ancora?
La persona umana si conforma o non si conforma al bene promesso da Dio e attestato dalla coscienza morale.
Allora qui li uniamo queste due cose, cioè ci sono, questa libertà si esplica in singoli atti che si possono conformare o meno alla coscienza morale. Questo è un altro punto enorme, pensate nella catechesi quanto ci sarebbe da scavare in questa cosa, no? Che cos'è la coscienza? Nella mentalità, se volete superficiale, non magari insegnassero filosofia seriamente a scuola, la coscienza viene oggi vista come quella realtà interna che mi fa scusare da quello che a me mi va di fare, che faccio contro in barba a tutti, no? Ma la mia coscienza mi dice che studiare non mi va. La mia coscienza mi dice che se io tradisco mia moglie con la segretaria, lo faccio durante le ore di lavoro, quindi lo faccio il giovedì, siccome lei non gli tolgo niente, e in coscienza non faccio niente di male, cioè se lo facessi di sabato gli toglierei delle ore di shopping, cioè, ma se lo faccio durante le ore di lavoro, allora non c'è nessuno. Questa è l'idea di coscienza che ha la gente, no? Cioè la coscienza è come la scusante dinanzi alla serietà dell'impegno, no? Invece la coscienza attesta il bene e il male, dice il catechismo, no? Cioè la coscienza è quella voce, il Concilio la chiama il vicario di Cristo, cioè il vicario di Dio, cioè la coscienza è la prima voce di Dio che io ho, prima ancora dei comandamenti. Dentro di me c'è una voce che mi dice: manco per niente. Sapete che la coscienza è obbligante, cioè la coscienza è quella voce che non solo non ti scusa, ma ti obbliga. Ti dice: no, tu tua moglie non la puoi tradire, cioè dentro di te c'è una voce che te lo dice chiaramente. Un esempio, se volete, con i ragazzi, no? Cioè tu hai dentro di te una voce, tu sai che ci sono dei poveri, tu sai che i soldi che hai, la paghetta, sicuramente una parte la devi dare in carità, cioè la coscienza ti dice, se tu ti fermi un attimo, lo sai che siccome dall'impiego dei soldi dipende la vita di alcune persone, tu devi partecipare alla salvezza dei fratelli. La coscienza ti dice: regala dei soldi ai poveri, regalali alla Chiesa, ti dice: studia, perché la tua famiglia sta investendo un'enormità di soldi, tu non puoi non studiare, anche se non ti va. Questa è la coscienza, è quella voce che ti dice cos'è il bene anche quando non ti va di farlo. È esattamente il contrario, se volete, di quello che di solito si dice. La coscienza è quella che ti dice: c'è Hitler, tu devi rischiare la morte pur di andare contro la menzogna, cioè è rischiosa la coscienza, non è una cosa che facilita, complica la vita. Avanti.
Gli esseri umani si edificano da se stessi e crescono interiormente. Di tutta la loro vita sensibile e spirituale formano la materia per la loro crescita.
Questo è un completamento di questo punto sulla coscienza, cioè la coscienza ce l'hai, ma in realtà la tua coscienza si forma, per altri aspetti ce l'hai sempre, anche se fossi se uno che ha vissuto la vita più sregolata di questo mondo, ma in realtà tutti i tuoi gesti ripetuti, le scelte che fai, in realtà ti formano. Per esempio, se tu ti abitui ad essere lasso, ti sarà più facile cadere. Se tu ti abitui ad essere serio, a pregare, a camminare, a cercare, quando ci sarà il momento decisivo, tu sarai più forte. Cioè, la coscienza si forma. Questo è interessantissimo, no? Voi sapete che un peccato, l'ho detto tante volte, un peccato non si fa di botto. Non è che io tradisco mia moglie di botto. Ma io comincio ad andare sempre a pranzo con lo stesso collega di lavoro, con la stessa collega, comincio a mandare un messaggio su Facebook, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi venti, poi tre, comincio a mandare mille cose segrete. Quelle cose che sono delle cose secondarie, in realtà plasmano la mia coscienza, cioè mi fanno addormentare. Mentre se io dico no ad una cosa, in realtà certe cose mi svegliano, mi tengono destro. Se io vado in chiesa, mi confesso, vado in parrocchia, amo gli altri, ho delle cose belle da fare, io non cado facilmente nelle trappole. Cioè la coscienza non è che c'è o non c'è, c'è e non c'è, ma insieme si forma o si deforma, meglio si potrebbe dire si sveglia o si addormenta. Cioè voi avete dei ragazzi che sanno che stanno facendo il male, ma che sono talmente abituati a stare in un ambiente così, pensate un malavitoso, cioè talmente abituato che si fa in un certo modo, che anche se dentro di lui c'è questa voce, lui tende subito a tacitarla, no? Un altro che è più abituato dice subito sta a disagio, cioè non può restare con il bruciore che ci sta dentro se stesso, no? Avanti.
Con l'aiuto della grazia progrediscono nella virtù.
Notate quei due termini enormi, no? La grazia, cioè non c'è vita in Cristo senza la grazia di Dio, cioè per poter vivere cristianamente serve lo Spirito, serve la preghiera, serve la presenza di Cristo, serve l'intercessione dei santi, e questa virtù, questa grazia mi aiuta ad arrivare alla virtù. La virtù è un concetto interessantissimo, qui il catechismo si allarga rispetto al concilio. Il concilio non parla tanto della virtù, perché il catechismo appunto è più catechetico rispetto a quello che vi hanno spiegato della Gaudium et Spes. La virtù è un concetto interessantissimo, filosofico e poi cristiano. La virtù non è semplicemente un atto, ma è una disposizione costante. Cioè, io posso fare un gesto di carità, io posso essere una persona misericordiosa. Essere misericordioso è una virtù, fare un gesto di carità è un atto. La meta della vita morale non è fare atti di carità, ma essere sempre virtuosi, cioè è qualcosa che ti contraddistingue interiormente come persona. Pensate a un esempio semplicissimo, no? Pensate quante ragazze che non sanno cos'è la virtù abboccano come delle paperelle quando c'è un ragazzo che è mentitore, che ha tradito tutte le donne che ha avuto, eccetera, e quella ragazza dice sì, ma a me mi ha promesso che non lo farà perché mi ama. Cioè quel ragazzo non ha la virtù della... Cioè una cosa è una persona che è virtuoso, che è sincero. Ma se ha mentito a tutte, ma prima o poi mentirà pure a te, a meno che non matura una sincerità verso tutti. Uno dovrebbe dire, stando con me sta imparando a essere serio con la moglie, con la madre, con il papà, con gli amici, col lavoro, non ruba gli altri, dice la verità. Cioè, la sincerità è una virtù. O ce l'hai o non ce l'hai. E ci maturi dentro, non è che ce l'hai del tutto, ma non può essere uno che non ce l'ha e chissà perché solamente con... Cioè, è un gioco, non basta l'atto nella vita, serve il cuore, serve qualcosa che è globale. Pensate quanto si potrebbe dire su questo nella catechesi, no? Cioè, questa parte generale ci dice, parla dell'uomo mentre parli dei comandamenti, parla di com'è, di chi è l'uomo. Avanti.
Evitano il peccato e se l'hanno commesso si affidano, come il figlio prodigo, alla misericordia del nostro Padre dei Cieli.
Allora qui una cosa importantissima, viene fuori il tema del peccato. Cioè, per essere nella vita in Cristo bisogna dire di no al male. Su questo il Concilio di nuovo è chiarissimo. Voi sapete che il Concilio, nella Gaudium Spes, ve l'avranno detto, parla dell'uomo che ha il cuore diviso. Il Concilio dice che l'unico dogma che si può dimostrare con l'esperienza è il peccato originale. Ogni uomo sa che c'è il peccato originale perché si accorge che il male c'è dentro di lui. Mentre la Trinità non è così facile dimostrarlo in maniera certa, invece l'uomo ha la chiarissima coscienza che non c'è nessun essere umano che non abbia la voce del peccato dentro di lui. E che quella voce, dice il Concilio, non viene da Dio. Allora il Catechismo la riprende questo tema e dice: quando voi parlate della vita in Cristo, aiutate le persone a capire che devono vincere la voce del male, che la voce del male, il peccato, c'è, che esiste, che tira, che ti acchiappa. Voi sapete che il male non è che sta lì e dice sto lì, il male dice vieni, ti chiama, cioè il male è forte, è a te attrattivo, se non c'è l'attrattiva del bene che ti porta da un'altra parte. C'è un famoso brano, mi diverte per spiegare questa cosa, di Alberto Sordi, cioè questo piatto di spaghetti, e il piatto di spaghetti, lui dice, mi stai dicendo magnami e io me te magno, cioè è come se il piatto di spaghetti dicesse lui, il male si maschera da bene, e allora è importante spiegare cos'è il male, cos'è il peccato, cioè che per vivere i comandamenti bisogna dire di no ad una cosa che tira, smascherandola, mostrandola che non è la via della beatitudine, ma che il peccato è la via della tristezza invece, ma confidando sempre nella misericordia di Dio. Ultima frase.
Così raggiungono la perfezione della carità.
Ecco, vedete, la parola carità arriva qui, cioè mentre noi di solito diciamo prima la parola carità, il Catechismo, che forse è più sapiente, sa che è una parola un po' ambigua, la parola amore, e la mette per ultima. Cioè se noi abbiamo fatto tutto questo cammino, allora raggiungiamo la perfezione, e la perfezione chiaramente è la carità. Cioè la carità è uno che nelle virtù, nell'amore, nella generosità, nella sincerità, nell'obbedienza, nel rispetto, nella fede, nella speranza, raggiunge, trasforma tutto quello che è la sua vita in carità. Anche qui il Concilio non lo dice così chiaramente, poi ci sarà la Caritas in Veritate, altri documenti che parlano di questo, no? Ma è interessante come questa prima sezione prenda il Concilio e lo cerchi di tramutare in catechesi. Quindi conserva i 10 comandamenti, ma è come se dicesse prima, per capire questo è importante che tu sappia cos'è la libertà, cos'è la coscienza, cos'è il male, cos'è la beatitudine, cos'è essere immagine e somiglianza, e che tu lo sappia non solo con la testa, ma serve l'esperienza, la vita, la testimonianza, l'incontro, la ricerca, cioè non è solo un contenuto, no? Ti dà una prospettiva di vita. Seconda parte del Catechismo, come sapete, è celebrare la fede. La seconda parte del Catechismo, abbiamo detto, è la celebrare. E la seconda sezione, lo sapete bene, parla dei sacramenti, i 7 sacramenti. No? Quindi spiega la cresima, spiega il battesimo, l'ordine sacro, il matrimonio, l'unzione, i segni, eccetera. No? Ci ricorda quindi che non c'è vita cristiana senza questi 7 sacramenti che noi dobbiamo spiegare, non basta che spieghiamo la Bibbia, noi dobbiamo aiutare a spiegare e a vivere i 7 sacramenti, no? Ma anche qui c'è una prima sezione. Questa prima sezione è uno specchio, in questo caso potremmo dire quasi completo, del documento conciliare sulla liturgia, che è la Sacrosanctum Concilium, che vi è stato spiegato da De Lindo, credo, da chi? Da De Lindo, no? Cioè, è come se si dicesse, notate anche qui, no? Certo che dovete spiegare la messa, certo che un bambino oggi deve sapere cos'è l'atto penitenziale, liturgia della parola, il santo, il gloria, la preghiera eucaristica, eccetera. Ma attenzione, perché ci sono queste cose? Cioè, perché esiste la liturgia? Perché c'è il rito? Cristo non ha forse abolito i riti? Cristo non ha forse mandato via tutti quanti quelli? La gente pensa che il cristianesimo abbia abolito i riti. Che cos'è la liturgia? Cioè c'è come un annunzio previo che parte proprio dal documento conciliare. mi piace ripetere una cosa che, se volete, è assolutamente ovvia, anche se poi sembra provocatoria, perché tanti poi predicatori e catecheti se lo dimenticano. La Sacrosanctum Concilium non ha come cuore la questione della messa in italiano. Non è un problema, non è proprio importante, assolutamente. Non è il problema se l'altare è rivolto verso il popolo, anzi, nella Sacrosanctum Concilium queste cose non ci stanno. Se voi leggete il testo, la Sacrosanctum Concilium dice che si può fare la messa in latino tranquillamente, che si faccia in italiano la parte delle letture, dell'omelia, cioè le persone fanno dire delle cose che non sono nel testo. Ripeto, non che non siano importantissime e vere, ma non sono il cuore della Sacrosanctum Concilium. Cioè, il catechismo deve fare un lavoro, e noi non abbiamo il concilio nelle mani perché non abbiamo un lavoro serio sui documenti conciliari, che invece voi state facendo grazie alla comunità, Padre Angelo, eccetera. Qual è il cuore della Sacrosanctum Concilium, da cui poi dipende il valore anche della messa in italiano, che poi verrà pian piano elaborato nel tempo, no? E diciamo, io penso che per voi oramai è ovvio, lo vediamo poi subito nel testo, ci sono due cuori fondamentali. Primo cuore, colui che presiede i sacramenti è Gesù vivente. Cioè la Sacrosanctum Concilium dà una visione personalistica della liturgia. La liturgia non sono delle cose, ma è Cristo che viene a noi nel ritmo liturgico. Così come la preghiera è la relazione con Dio, così come dell'uomo, prima di dire cosa l'uomo deve fare, si dice chi è l'uomo, cioè si vede la persona dell'uomo, la sua felicità, la sua libertà, la virtù, la sua lotta con il peccato, così anche parlando della liturgia, la prima cosa che emerge è la visione personalistica. La liturgia non è una cosa, la liturgia è Cristo presente nel tempo. È Cristo che realmente presiede la messa. La messa non la presiede il vostro parroco, non la presiede il diacono, non la presiede la comunità. È Cristo che vi convoca e vi dà se stesso. Lo vediamo andando proprio agli articoli, al numero 1066 comincia, andiamo al 1069. Che cosa significa il termine liturgia? Andiamo subito alla terza frase.
Attraverso la liturgia, Cristo, nostro Redentore e Sommo Sacerdote, continua nella sua Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione.
Notate la forza, Cristo continua l'opera della nostra redenzione, cioè Cristo non è venuto solo 2000 anni fa. Non ha toccato solo Pietro, la Maddalena, si è fatto toccare i piedi, i capelli e così via. Non ha solo versato il sangue, non è stato... Cristo oggi tocca me quando io ricevo l'Eucaristia. Cioè Cristo continua la sua opera dentro la liturgia. È una concezione personalistica che la Sacrosanctum Concilium riscopre a partire dal Pio XII, a partire perché in realtà queste cose già stavano maturando, no? Ma il Concilio le fa fiorire pienamente. Un esempio che possiamo fare per spiegare che cos'è questo, no? La liturgia che cosa fa? La liturgia fa questa cosa semplicissima, cioè fa sì che Cristo non sia solo vivo, ma sia presente qui, adesso, vicino a me. Un esempio che forse vi facevo, l'ho imparato da un vescovo tempo fa, questo vescovo parlando del sacerdozio diceva: tu sei fidanzato innamoratissimo di una ragazza meravigliosa, buonissima, intelligente, che sta in America. Ci fai la birra, cioè lei è viva, non è che è morta, ma sta in America, tu non lo puoi vedere. La cosa tu vuoi che quella ragazza non solo sia viva, ma stia qui. Cioè l'amore non è che uno c'è e io non lo posso vedere, non lo posso baciare, non ci posso parlare, o ci parlo solo per Facebook, per tutta la vita. Tu non ti sposi con una su Facebook, tu la vuoi nel tuo letto, la vuoi a mangiare insieme, a fare la passeggiata. Cristo, se fosse solo risorto, ma non fosse qui, che ci faccio? Che cos'è la liturgia? La liturgia è quell'opera di Cristo per cui Cristo non è solo risorto 2000 anni fa, ma è risorto 2000 anni fa per essere qui sull'altare di Santa Maria della Salute. Per cui quando c'è la messa, Cristo vi bacia, Cristo vi accarezza, Cristo vi perdona, Cristo vi benedice, Cristo vi dice non fare il peccato, Cristo sta nel vostro matrimonio, sta nel vostro battesimo, nel battesimo dei vostri nipoti, cioè Cristo sta qui. Questa è la concezione personalistica, no? La liturgia è la presenza di Cristo. Capite che allora non c'è fede senza liturgia, cioè io non posso dire credo in Cristo se non credo in Cristo presente qui. Che senso ha dire credo in Cristo se tanto non lo posso incontrare adesso, no? La seconda grande riscoperta del concilio, che viene poi portata avanti qui, lo vedete in tutto quanto il resto, in particolare poi nell'economia sacramentale c'è una parte molto importante sui segni e simboli, dal numero 1145 in poi, non possiamo adesso vederli in dettaglio. Questa presenza di Cristo avviene tramite i segni e i simboli. Il concilio dice per ritus et preces, la sacrosanto concilio, avviene tramite i riti sono le azioni, alzarsi, inginocchiarsi, la processione, il canto, l'incenso, l'odore, il mangiare, il bere, l'acqua, il crisma, l'imposizione delle mani, la vestizione del sacerdote, la veste bianca, e preces, preghiere, cioè di Cristo è presente tramite i segni. Non è presente solo idealmente, solo spiritualmente, realmente, ma è presente nella materia. Voi sapete che oggi abbiamo un grande fastidio, sciocco, ma la gente pensa che sia fico dire che io Dio lo trovo senza i segni. La gente non ama i segni. In realtà, se poi voi andate a scavare, vi accorgete che senza segni non si fa niente. Cioè noi dobbiamo far riscoprire alla gente il valore dei segni, non solo del segno del battesimo, dell'acqua, della veste, ma insieme a questo il fatto che Dio si abbassa al nostro livello e usa i segni, perché noi senza segni non ci capiamo. Cioè siamo noi ad avere bisogno dei segni e Dio è talmente umile che si abbassa perché noi abbiamo bisogno dei segni, non è Lui che ha bisogno dei nostri segni. Siamo noi che senza i segni non lo troviamo. Un esempio che facevo prima, che ripeto, forse qualcuno me l'ha sentito dire, mi ha fatto sorridere, anche commovente, molto forte, di nuovo come immagine, una coppia che mi diceva, lo sai Don Andrea, una donna mi diceva, io mi sentirei più nuda a dire a mio marito, diciamo il Padre Nostro insieme la sera, di quando facciamo l'amore. Perché io non ho il coraggio di dire, diciamo, una preghiera insieme. Perché è quando noi andiamo a messa, noi preghiamo insieme. Cioè la messa è un segno che ci fa fare quello che noi vogliamo ma non siamo capaci di fare. Cioè il segno ci unisce facendoci fare una cosa che è bella, che è nuova. Voi pregate insieme, siete abituati, ma pensate a quante famiglie dei bambini che voi avete al catechismo non pregano mai insieme. Sono cristiani tutti e due, cioè se il marito, cioè, c'è un problema, il marito prega, la moglie prega, ma dovete mai pregare insieme dinanzi ai figli, no? Il segno unisce. Il segno permette la condivisione, permette che i bambini vedano e ricevano quello che i genitori fanno. Il segno, e Cristo si serve del segno per salvarci. Allora, se volete, questa prima parte più generale è come se dicesse, non vi dimenticate che la Sacrosanto è un concilio, prima di dire le singole cose, di rinnovare le forme dei sacramenti, ci sta facendo amare la liturgia. La liturgia si fa, dice un teologo moderno, con i piedi, cioè si fa facendo la processione, si fa sentendo l'odore dell'incenso che dice la bellezza del profumo di Cristo risorto, si fa cantando, cioè questa espressione fa sì che tu capisca il cuore di Dio. Dio Cristo è presente, ma tu lo capisci attraverso il canto, il pane, il vino, l'acqua, il camminare, l'alzarti, l'inginocchiarsi e così via. Questo è importantissimo mentre tu spieghi i sette sacramenti. Mi spiego fin qui? Almeno qualcosa, capite? Più o meno. Bene, arriviamo alla prima parte, su cui abbiamo pochissimo tempo, ma ci riflettiamo lo stesso. La prima parte, come vi ricordate, è la confessione, la professione della fede, che ha come seconda sezione il credo. Perché l'abbiamo già detto, se una persona non crede che il Padre è creatore, la sua fede è infantile, cioè appena c'è uno che parla in maniera diversa, la perde. Non è se una persona non crede che Gesù è figlio di Dio, è un vero uomo, è morto per noi, che c'è la vita eterna, che c'è il giudizio. Senza il credo la fede non regge, la fede è sempre infantile, il contrario di quello che si dicono, che l'uomo maturo è quello che in realtà si fa tutte le cose a modo suo, esattamente il contrario, cioè solo chi crede nel credo ha una fede matura. Le altre fedi sono, come dice San Paolo, come dei bambini sballottati quella da qualsiasi vento che passa e tu non reggi, non hai una solidità, no? Però concilio e quindi il catechismo si rende conto che oggi non è solo importante spiegare il singolo articolo, abbiamo già cominciato a parlare di questo la scorsa volta, ma le persone non sanno più cos'è la fede e cos'è la rivelazione, cos'è la parola di Dio, cosa vuol dire che esiste, perché Dio parla e quando parla e come parla e che cos'è la sua parola, no? Allora, se voi guardate gli articoli rapidamente, questo lo possiamo vedere meglio attraverso l'indice, abbiamo già visto che in questa sezione il capitolo primo è che l'uomo è capace di Dio. Cioè, abbiamo questo è nuovo rispetto al concilio. Il concilio parla soprattutto di Dio che si rivela nella De Verbum. In tutta questa parte si parla della De Verbum, cioè si attualizza in chiave catechetica la De Verbum. Questa parte viene messa ex novo dal catechismo perché vuole mostrare che se Dio parla ad un uomo che comunque lo desidera, senza saperlo, ma l'uomo, dicevamo, è capace, nel senso che ha la capacità, cioè come un bicchiere vuoto, che è capace, è fatto per accogliere Dio. Ma non può metterselo da solo Dio, cioè l'uomo ha bisogno di Dio, senza Dio non ha senso, non è felice, non trova la pace, non è sereno, non sa cos'è la sua vocazione, non sa cos'è la vita, però è capace di Dio ma non è capace di Dio, cioè questo paradosso, no? Notate, interessantissimo, questo ci dice nella catechesi, non vi dimenticate mai di dire che l'uomo ha bisogno di Dio e che l'uomo non è capace di Dio, non lo trova da solo, no? Seconda parte che vedremo fra poco un po' più lungamente, ma sempre in 5 minuti, Dio si rivela all'uomo, cioè c'è l'uomo che cerca, ma siccome l'uomo non trova, allora serve che Dio si riveli. Cioè non è l'uomo che trova Dio, ma è Dio che trova l'uomo, è Dio che viene. Di questo abbiate pazienza e fiducia un attimo, è il punto decisivo, ma lo vedremo fra un attimo perché vediamo le singole parti. La terza parte di questa prima sezione, della prima parte, si va sempre per complicazioni, ma se vedete l'indice è chiaro, no? Dice una cosa, la fede allora, lo vedete il capitolo terzo, siamo al numero 142, la terza parte è la risposta dell'uomo a Dio. Qui abbiamo questa definizione semplicissima di fede, che è appunto il numero 142, che dice così, la risposta adeguata alla rivelazione di Dio è la fede. Cioè la fede viene, notate la semplicità di questo articolo, la fede viene definita come risposta a Dio. Dio viene, l'uomo cosa fa? Gli dice di sì, gli dice se sei così bello, ma io ti amo, ma io ti seguo. Facciamo un esempio banale, no? Cioè il tentativo è collocare questa cosa nel giusto posto, no? Mettiamo che uno di voi più giovani finalmente aspetta un bambino, corre dai genitori e dice aspettiamo un bambino, la madre, il padre, ma dai che bello, ma quando l'avete saputo, cioè la risposta è la gioia, è il sapere, l'entrare, l'amare, no? Se quella persona dinanzi a questo annunzio restasse freddo, vorrebbe dire che la risposta è sbagliata, cioè qui si dice che la fede è la risposta adeguata. Un esempio che facevo anche prima è questo, no? Immaginate una cosa vera che mi hanno raccontato un ragazzo che era fidanzato da 10 anni con una ragazza, questa ragazza veniva a casa, facevano i compiti, mangiavano, il padre la vedeva sempre, un padre un po' freddo, asciutto, che non accarezzava mai il figlio, così si parla il padre un po' lontano, no? Dopo 10 anni il figlio va dal padre e gli fa, papà ho deciso mi sposo, il padre lo guarda e fa, con chi? Questa risposta è sbagliata, cioè è una risposta non adeguata. Se viene Cristo e io dico cosa me ne importa, cioè non è una risposta giusta. Capite che in questo senso il dono della fede non è un dono, come la gente dice il dono, quello ce l'ha, quello non ce l'ha, fortunato te che ce l'ha, io non meno. La risposta è un dono oggettivo, cioè se c'è un bambino, se tu non hai gioia, non è che tu puoi dire beato te che sei tu che sei cretino, cioè devi cambiare, cioè per essere felice devi adeguarti tu, no? La persona dice sì, ma io non lo sento, sì, ma il bambino è nato, sì, ma Gesù è venuto, Gesù è morto per i tuoi peccati, cioè, ma tu vuoi, cioè devi muoverti un po', cioè questa cosa deve, la tua risposta giusta è andare ad amarlo, andare a cercarlo, andare a conoscerlo, avvicinarti, no? Poi subito dopo si dice che la fede è io credo, noi crediamo. Cioè si sottolinea una cosa importantissima, che oggi è, se volete, da riannunziare, queste cose che sono le più difficili, poi sono quelle più vincenti, proprio perché l'altro non le sa, e quando tu gli dici che la fede è questo, dice, beh cavolo, questa cosa è una cosa interessante. Cioè, quest'altro aspetto, la fede è da un lato assolutamente personale, cioè tu non puoi dire crede mia madre, crede mio padre, crede il prete, no? C'è tanta gente che dice sì padre, ma c'è mia moglie che viene in chiesa, cioè che bisogno c'è? Cioè la fede è la tua fede, no? Ma la tua fede non è mai la tua fede semplicemente, ma è la fede della Chiesa. Cioè se, la tua fede per essere vera, tu devi credere quello che crede tutta la Chiesa. Per questo io credo, si dice anche noi crediamo. Pensate per esempio che Benedetto XVI ha sempre fatto le sue omelie citando i padri della Chiesa, Sant'Agostino, San Clemente. Perché? Non per dire io sono colto e voi siete ignoranti, io vi cito fra virgolette, vi so dire cosa diceva Sant'Agostino mentre voi stupidi. Per dire quello che vi dico io non è diverso da quello che diceva Sant'Agostino. Cioè io non vi dico le mie idee, io vi dico le idee della Chiesa. Tant'è vero che Sant'Agostino già 2000 anni fa le diceva. Se volete è un'umiltà, cioè citare gli altri è la vera umiltà. Un catechista non dice ti dico quello che io penso della Madonna, quello che io penso della... ti dice la Chiesa della Madonna pensa questo e cita gli altri proprio perché sia chiaro che non è la tua idea, ma è l'idea della Chiesa, è la fede della Chiesa. No? E allora veniamo a questo punto, Dio si rivela per concludere, che è la parte, se volete, dove è più evidente proprio il tema della De Verbum. Vediamo solo i titoli perché non possiamo fare di più. Vediamo il titolo del numero 51. Leggi.
Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina natura.
Allora notate, in questo numero 51 si cita interamente la De Verbum, questo fra virgolette, non c'è neanche una parola che non sia la De Verbum, è il primo passaggio più importante di De Verbum 2, poi lo citeremo un secondo e arrivati lì avremo finito, cioè piacque a Dio rivelare se stesso. Notate come di nuovo la presentazione è personalistica, cioè perché esiste la rivelazione? La rivelazione esiste perché piacque a Dio rivelare se stesso. Se volete uno dovrebbe dire perché Dio parla? Perché gli piace parlare. Perché gli piace parlare? Perché vuole diventare tuo amico. Cioè Dio parla perché vuole amarti e perché vuole essere riamato. È una presentazione personalistica. Dio parla per amore. Perché è persona che cerca, dona amore, cerca amore. Questa presentazione è diversa dalla presentazione che era abituale in alcuni manuali preconciliari, dove Dio parlava per rivelarci delle verità, cioè Dio parlava per dirci che esiste la Trinità, che esiste Gesù vero Dio e vero uomo, che esiste la Madonna, che la Madonna è Vergine, che la Madonna è Immacolata, cioè era come se la rivelazione ci dicesse delle cose vere, che però sono delle cose che stanno lì. Invece quando si dice piacque a Dio rivelare se stesso, è simile, se ci pensate, l'esempio che a me viene più ovvio, a quando voi vi siete innamorati e siete stati la prima sera insieme. La prima sera uno dice, prima si bacia, si dice che sono innamorato, poi cosa fa? Si racconta la sua vita. Ma lo sai il ragazzo precedente mi ha tradito con quello, ma lo sai che io ti avevo visto già 3 mesi fa e tu mi hai risposto così e io sono stato rimasto malissimo, ma lo sai che mio padre da piccola mi picchiava, lo sai che mio padre invece è bravissimo. Quando voi dite queste cose, voi non è che dite delle verità, cioè è chiaro che sono vere, non è che sono sbagliati, i dogmi sono veri, ma quando voi dite la vostra verità, voi non state dicendo... il vostro curriculum sulla Treccani ci sarà scritto Andrea Leonardo, il nato, ta, ta, ta. Voi state dicendo io ti amo, io sono così, cioè questo è il mio volto che nessuno conosce tranne te, solo a te sto dicendo me stesso, no? Cosa vuol dire che Dio si rivela? Cioè Dio svela il suo volto e viene come un amico a dirci io sono questo. Quindi Dio ci dice, non è, Dio non dice c'è la Trinità. Gesù viene e dice il Padre mi ama, mi ha mandato a voi e il Padre mi ha detto di darvi lo Spirito, cioè non vi sta dicendo delle cose, vi sta dicendo se stesso. Seconda possibilità che viene esclusa è l'idea invece storicistica, cioè alcuni hanno l'idea che Dio sia venuto e quindi noi dobbiamo raccontare delle storie. Si racconta Mosè, il monte, l'agnello, i comandamenti, il vitello d'oro, Abramo, Isacco, ma non si racconta che Dio si è rivelato dentro Abramo, dentro Mosè. Mosè non è importante Mosè, è importante il rovetto ardente, cioè è importante che Dio si riveli a Mosè, perché rivelandosi a Mosè si rivela a noi. Allora noi abbiamo, questo è il dramma della catechesi, abbiamo sostituito le verità astratte alle astratte verità storiche, cioè a una serie di, raccontiamo cos'è la sinagoga, cos'è il tempio, che cos'è la preghiera antica, cos'è lo Shema, ma questa cosa, ragazzi, non ci frega niente, manco a noi. La cosa fondamentale è, quell'arca era Dio che voleva avvicinarsi e finché non è venuto Cristo non è stato veramente totalmente presente, ma Dio si avvicina, viene, eccetera. Pensate in Abramo e Isacco, è molto più importante Isacco di Abramo, perché Isacco è figura di Cristo. Ma, arriviamo subito all'ultimo punto perché siamo fuori tempo massimo, al punto 3, saltiamo il 2, solamente i due termini che sono i più importanti per presentare Cristo, sono gli altri due aspetti del verbo, l'altra frase di Verbum 2 fondamentale, la più bella, sono i due termini che sono i più importanti di tutti per usare Cristo, per parlare di Cristo, sono i termini che noi in catechesi non usiamo mai. Se noi parliamo di Gesù, quali termini vengono in mente? Voi che termini direste, io non posso non usare questi due termini per presentare Gesù ai bambini? Che direste?
Cristo,
Salvatore,
figlio,
amico, tutto bene?
Certo.
Vanno benissimo, ma notate che il Concilio ne usa due diversi che ci aiutano, cioè ci fanno, danno, se volete, come una chiave per capire questi. Provate a leggerli al numero 3, i titoli. Cristo Gesù.
Mediatore e pienezza di tutta la rivelazione.
Mediatore e pienezza. Il problema è che è tardi, cosa faccio? Ve li spiego o andiamo a casa?
No.
Mi devo andare, vada, qualcuno deve andare. Allora, non è che ve li spiego, sono talmente enormi, vi dico solo due parole. Mediatore, che cosa vuol dire? Mediatore vuol dire che sta in mezzo fra noi e Dio. Questo è De Verbum 2, questo è il cuore di De Verbum 2, cioè della De Verbum. Mediatore vuol dire che c'è Dio, c'è l'uomo, in mezzo c'è il mediatore. Il contrario di mediazione è l'immediato, cioè che è, se volete, l'idea del nostro tempo, cioè il nostro tempo ha l'idea che Dio io lo trovo senza mediatore, cioè io trovo Dio da solo, anzi il mediatore mi dà fastidio, se c'è Don Angelo, se c'è il Papa, se c'è il Vangelo, c'è Cristo, ma che c'entra? Cioè fra me e Dio siamo solo noi due, più siamo senza mediatore più ce la intendiamo. Invece, dice il Concilio indirettamente, ogni volta che tu credi trovare Dio senza Cristo, ti sbagli. Cioè il rapporto immediato con Dio è esattamente quello fuorviante. Infatti, tutti gli uomini, tutte le religioni hanno cercato Dio, ma non l'hanno trovato. Pensate per esempio i Maya che salivano sulle piramidi, gli Aztechi, andavano lì, tiravano fuori il cuore dei soldati vivi, nemici, offrivano il cuore a Dio e pensavano che Dio fosse gradito, cioè non avevano Cristo come mediatore e in realtà facevano delle cose che Dio odia, cioè non riuscivano a trovare il vero Dio. Solo il bambino Gesù, il crocifisso, ci rivela il vero Dio. Senza Cristo noi non sapremmo che Dio è amore e che è disposto a morire per il nostro peccato. Cristo ci rivela che Dio è amore fino alla morte per la nostra salvezza. Quindi è vero che Cristo è il Figlio, il Salvatore, cioè, ma si sottolinea un aspetto particolare, cioè che la mediazione di Cristo è necessaria. Lui è il mediatore. Una frase di Teresa d'Avila, bellissima. Teresa d'Avila dice, c'è una sola via per essere sicuri di trovare Dio. La via è la carne di Cristo. Se tu vai per un'altra via che non è la carne di Cristo, non troverai il vero Dio. Ti farai un volto di Dio a tua immagine e somiglianza. Però, insiste il Concilio e il Catechismo, Cristo non è solo il mediatore, ma è anche la pienezza della rivelazione stessa. Che cosa vuol dire? Che Cristo è mediatore, si potrebbe paragonare per certi aspetti alle altre religioni, tante religioni affermano che senza mediatore non si trova Dio. Per esempio nell'Islam io non posso posso trovare Allah se non ascolto Maometto. Cioè, io ho bisogno, Maometto è il mediatore fra Allah e l'uomo, no? Ma quando io vado da Maometto e gli chiedo: Maometto, mi dici che cos'è la parola di Dio? Maometto mi guarda e mi dice: non guardare me, guarda il Corano, leggi il Corano e lì troverai la parola di Dio. Cioè, la pienezza della rivelazione è diversa dal mediatore. Il mediatore ti rimanda alla pienezza della rivelazione, che è un libro. Invece Cristo non solo è il mediatore, Cristo non ti dice vai da un'altra parte, Cristo ti dice stai con me, rimani con me, seguimi, lascia tutto per me, chi vede me vede il Padre, chi sta con me raccoglie, chi è con me ha la vita eterna, io sono la via, la verità, la vita. Cristo è non solo il mediatore, ma è il dono stesso, è la presenza stessa di Dio in mezzo a noi. E allora la vera novità della rivelazione cristiana è che Dio è presente non in un libro, ma è presente nella persona del Figlio. Dio è venuto personalmente nel mondo. La visione personalistica, cioè Dio è venuto a stare in mezzo a noi nell'amore di Cristo. Per questo noi diciamo Dio è amore vedendo la croce, Dio è amore vedendo il Natale, Dio è amore vedendo il Padre misericordioso, perché Gesù è questo. E allora voi capite che i nostri ragazzi alla domanda che cos'è la parola di Dio dovrebbero rispondere subito Gesù Cristo. Non dovrebbero rispondere la Bibbia. Se i nostri ragazzi rispondono subito la parola di Dio è la Bibbia, vuol dire che sono fermi ancora alle religioni pre-cristiane che pensano che la pienezza è un libro. Invece loro dovrebbero dire il verbo Dei, la parola di Dio è Cristo. Questo Cristo che noi riceviamo nella tradizione, nell'Eucaristia, nel credo, l'Eucaristia ci dà veramente Cristo presente, e nella Scrittura che fa sì che noi non perdiamo mai i connotati di quel Cristo. Ma la parola completa non è la Scrittura, ma è Cristo. La Scrittura è parola in quanto mi serve a non perdere la parola completa che è Cristo. La tradizione della Chiesa è parola in quanto mi riconducono continuamente a quell'unica parola che è Cristo stesso. Allora vedete che questi due termini ci fanno entrare in una maniera particolare nel mistero di Dio, no? Cioè aiutano a vedere questa rivelazione personalistica. Dio viene in mezzo a noi. E allora è giusto quello che dite, è il volto di Cristo, è il volto di Dio. Cristo è il Figlio di Dio. Cristo è il Salvatore. Cioè sono termini giusti, bellissimi, no? Questi due termini, che era De Verbo Musa e che riprende il Catechismo, ci danno una chiave di lettura per essere capaci di comunicarlo in maniera anche comprensibile nel tempo di oggi.